Questa è la prima iniziativa pubblica di presentazione della cosiddetta terza mozione per un partito nuovo, democratico e socialista. I primi firmatari sono il compagno Mauro Zani, che siede alla mia destra, europarlamentare, ex segretario regionale e quant'altro, lo conoscete credo quasi tutti voi che siete presenti, insieme al compagno Angius. Fra gli altri firmatari, primi firmatari, c'è anche il professor Gianfranco Pasquino, che è qui alla mia sinistra, che ringrazio anche lui di essere venuto qui con noi. E questa sera noi la svolgiamo in questo modo, siccome sia Zani che Pasquino domattina dovranno partire per l'estero e hanno l'aereo molto presto, quindi io darei la parola in apertura prima a Zani e poi a Pasquino, in modo tale che poi dopo a una certa ora possano anche ripartire alla volta di casa per poter domani mattina appunto svegliarsi presto e prendere l'aereo. E noi proseguiamo, perché io ritengo giusto anche che appunto anche i presenti, se vogliono, possono porre domande, fare interventi e se vi accontenterete poi io ci sono io per chiudere la serata. E quindi io mi risparmio per l'intervento conclusivo e darei immediatamente la parola a Mauro Zani per illustrare anche le linee della mozione e poi appunto punto sulla situazione che ci ha portato a determinare questa scelta da parte nostra.
Buonasera, io naturalmente non illustrerò le linee di tutta la mozione, perché sennò le premesse di Mezzetti sarebbero destituite di fondamento. E tra l'altro, come sempre succede in questi casi, è diventata anche un po' troppo lunga, perché naturalmente le cose, come sapete, quando si fa un documento di partito non è mai completo, manca sempre qualcosa. Quindi, però io vi consiglierei di leggerla per stabilire naturalmente anche le differenze. La cosiddetta terza mozione è di per sé una posizione, diciamo, abbastanza originale. C'è chi dice no, c'è chi dice sì, e c'è chi, come noi, cerca di interrogarsi criticamente sul senso e sulla portata di questo progetto politico. Perché, vedete, ci siamo trovati in una situazione che, a mia memoria, non ricordo nel passato, una situazione abbastanza strana. Un bel giorno, si fa per dire, ad Orvieto si sono incontrati due gruppi dirigenti, dei DS e della Margherita, e ci hanno messo nelle condizioni, con questo congresso, sostanzialmente, di prendere o di lasciare. Abbastanza scatola chiusa, devo dire. Situazione veramente strana. Prendere o lasciare ciò che è già stato deciso ad Orvieto, fin nei dettagli, perché ad Orvieto è stato deciso il nome di un nuovo partito, sono state decise le date dei congressi di DS e di Margherita, la data della nascita di questo nuovo partito, è stata decisa una scuola di formazione per questo partito, che è già in funzione. Su tutto questo noi non abbiamo potuto dire assolutamente nulla. È stato deciso persino il responsabile della rivista di un partito che ancora non c'è, Gad Lerner. Quindi voi capite che la situazione è piuttosto complessa. E devo dire che io stesso, fino a 2 o 3 settimane dopo Orvieto, ero ancora indeciso se, come ho detto anche in altre sedi, avviarmi tranquillamente alla pensione o se intervenire, perché in verità io pensavo che a un certo punto, trattandosi di gruppi dirigenti di due partiti, scattasse un meccanismo in base al quale, insomma, si apriva una discussione, c'era una revisione, no? Del tipo, sì, ad Orvieto si è detto questo, però adesso si apre una grande discussione. Non si precipita dentro un congresso per ratificare ciò che è già stato altrove deciso. Cioè io ero abbastanza incredulo. Dopodiché la situazione effettivamente è questa, è diventata, diciamo, ineluttabile. bisogna fare questo congresso, è già convocato, è l'ultimo congresso dei DS, di conseguenza è un congresso che scioglie la nostra organizzazione politica, perché ne è previsto un altro, ma non sarà dei DS, sarà quello costitutivo del cosiddetto Partito Democratico. Quindi voi capite che ci troviamo di fronte, francamente, a qualcosa di enorme, di grande. Io sono tra quelli che pensa che un percorso di questo genere ci porta a sbattere, che un percorso di questo genere non è realistico, che un percorso di questo genere è troppo esclusivo per poter dar vita ad un partito che si chiama addirittura, lo si definisce come partito nuovo. Forse non si sono accorti che il partito nuovo, fra l'altro, è una definizione che risale a Togliatti, il copyright è di Togliatti, ma se non glielo andate a dire non se ne accorgeranno. No, avrebbero potuto dire anche un partito... No, lo diciamo noi, no, giusto per ricordarcelo. No, perché potevano anche decidere che era un partito di tipo nuovo e risalivano direttamente a Lenin, come tu mi insegni. Ma insomma, adesso, al di là dello scherzo, francamente, insomma, tutta questa faccenda, insomma, c'è qualcosa che tocca in questa faccenda, che non va giù. Perché intanto si parte nel voler fare un partito nuovo, un partito che D'Alema, presidente del nostro partito, ha detto dovrebbe poter candidarsi da solo alle elezioni e vincerle. Non so se è chiaro il concetto. Quindi immagino che dovrebbe essere un partito che va dal 35 al 40%, perché altrimenti non credo che la cosa sia possibile. Beh, un partito di questo genere non si fa sommando il 17% dei DS e l'11% della Margherita. Naturalmente qualcuno mi ha detto, ma caro Zani, sapete, ci sono i saggi, caro Zani, in politica uno più uno non fa sempre due, può anche fare tre. Certo, se uno è ottimista può anche fare cinque, naturalmente. Però io ho la sensazione che se andiamo avanti così, per questo dico andiamo a sbattere, probabilmente uno più uno darà 1,5 o al massimo 1,8. Mi pare di capire che una qualche forma di diaspora noi la subiremo, non so, grande, piccola, aperta, silenziosa, comunque la subiremo. Mi pare di capire che anche le cose nella Margherita non siano poi tutte così lineari. Quindi, insomma, corriamo un rischio notevole. Perché? Perché partiamo da una base ristretta e abbiamo la pretesa di fondare un nuovo partito che esce direttamente dalla testa dei gruppi dirigenti. È una cosa che non si era mai vista. Tanto è vero questo che sto dicendo, che nella mozione Fassino, se voi la leggete, per cercare di accreditare, insomma, di non sfuggire al punto che i partiti nascono di solito dentro una temperie storica, dentro un clima sociale, no? Non nascono nel vuoto pneumatico, perché noi siamo qui a discutere, ma fuori di qui non c'è nessuno che si interessa a questa faccenda, non so se è chiaro. Anche tutto il vasto popolo dell'Ulivo resta a vedere, un po' attonito, un po' sgomento del fatto che l'hanno fatto partecipare alle primarie, eccetera, e adesso no. Adesso si parte e l'intendenza deve seguire. Forse per questa ragione, no? Per il fatto che, insomma, l'obiezione è che i partiti, poi Alfredo Rai, che ne ha scritto 20 articoli per dire sempre più o meno la stessa cosa, con tutto il rispetto, ma una cosa seria, no? Cioè che i partiti devono fondarsi, diciamo, dentro un passaggio storico e che va interpretato, e questo passaggio storico probabilmente è appunto il mondo globale e così via. Si potrebbe discutere a lungo di questo, ma non vi voglio far perdere tempo, poiché anch'io ritengo che avanti così non si può andare e che qualcosa di nuovo bisogna fare, sia ben chiaro. E questo è il senso della terza mozione. Però Fassino lo giustifica con il ricorso ad una serie di esempi storici del passato, che sono cose tra loro molto diverse e che a mio parere non hanno nulla a che vedere con la situazione attuale dell'Italia del XXI secolo, perché si fa riferimento in quella mozione alla caduta della Quarta Repubblica in Francia e all'avvento del gollismo, si fa riferimento alla ricostruzione della Germania dopo la tragedia nazista, si fa riferimento al post-franchismo in Spagna, si fa riferimento alla ripresa, diciamo, di slancio vitale degli Stati Uniti nell'epoca rooseveltiana dopo la grande crisi del 29. Ora, tutto questo che c'entra con questo nuovo partito del XXI secolo che dobbiamo fare noi? Non c'entra niente, ma è stato messo lì perché ci si rende conto dell'obiezione che è stata avanzata e in qualche modo si cerca di mascherare una operazione che sembra quasi un'operazione di pura e semplice tecnica organizzativa. Questa è la situazione. Noi cosa diciamo? Noi diciamo che fermi non si può stare, e per questo non siamo d'accordo con la mozione Mussi, ma diciamo anche che nel camminare occorrerebbe averci una qualche bussola, occorrerebbe avere l'idea di un approdo. E invece si dice su molte questioni decideremo dopo, cioè sulle questioni cruciali si decide dopo. Dopo quando? Cioè si decide dopo, per esempio, sull'enorme questione che riguarda l'appartenenza a un campo o all'altro in Europa e nel mondo. Trovo questo un modo di fare francamente molto singolare, cioè si ha quasi la sensazione che si giochi con delle carte coperte. È questo che non mi piace. È l'opacità di questo percorso che non mi piace. Io penso che dovremmo fare un'altra cosa, che dovremmo insistere per affidare un mandato al segretario del nostro partito attuale, e non a caso noi non abbiamo un candidato, perché non è questo che ci interessa. Non è cambiare Fassino o risolviamo la questione, no? Non so se è chiaro. Risolviamo la questione se decidiamo di riportare su una strada diversa questo percorso, in modo che vengano anche altri risultati. Perché vedete, faccio un altro esempio, Fassino è venuto a Bologna e naturalmente io ero lì in prima fila, lui era qui che parlava, e mi diceva che camminare, anche camminare è pericoloso, perché c'è sempre una gamba che sta che è sollevata dal terreno, è pericoloso anche quello, però non si può stare fermi. Poi c'era un altro autorevole compagno che mi ha detto, un giorno un tale partì da Palos per scoprire le Indie, e ha scoperto invece l'America, il che significa che il movimento dà luogo alla scoperta. Ora, se ci fate caso, questo è un ragionamento che sentirlo fare dal compagno Fassino o da quell'altro compagno, autorevole amministratore bolognese, no? Tutti e due molto riformisti rispetto a me, ultra riformisti, francamente sconcerta un po'. Perché questa qui non è nient'altro che la linea del camminare per camminare. Cioè questa qui non è nient'altro che la linea non del riformismo, ma del sindacalismo rivoluzionario e anarchico degli anni 10 del secolo scorso. Questa è la linea che esalta le virtù creatrici dell'azione. Cioè è la linea del movimento è tutto, il fine è nulla. È la linea di Georges Sorel. È chiaro? È così, perché se tu mi vieni a dire che non sai esattamente dove andrai a parare, mi vuol dire che tu sostituissi, diciamo, quella che un tempo era l'utopia con il mito del movimento. Ma non lo voglio fare troppo difficile. Io dico semplicemente, volete che mi metta in cammino? Sono d'accordissimo che dobbiamo camminare, però voglio sapere dove voglio andare. Poi magari non ci arrivo, però lo dichiaro dove voglio arrivare. E concludo. Quindi, come vedete, faccio presto. Concludo con una storia a proposito del dove voglio arrivare, che non so se è nota. O certamente è nota, ma magari qualcuno pensa che abbia una scarsa, diciamo, potenzialità. Questa storia comincia a Bruxelles nel dicembre del 2004. Un altro bel giorno, sempre si fa per dire. È il giorno in cui Rutelli e Bayrou, il presidente dell'UDF francese, annunciano nella sede di Bruxelles del Parlamento europeo che è la costituzione di un nuovo partito. Sapete come si chiama questo partito? Si chiama Partito Democratico Europeo. Okay? Lo statuto, il regolamento del Parlamento europeo stabilisce che per fare un gruppo occorrono 20 deputati e la presenza di almeno un quinto dei paesi aderenti all'Unione Europea. Ora, questo Partito Democratico Europeo che si è costituito e il cui presidente onorario è Romano Prodi, è un partito costituito da 7-8 paesi, ci sono forze liberali poche del Belgio, che mi sembra però siano andate via recentemente, sono rimaste una serie di altri partiti che vi potrei enunciare paese per paese, dalla Repubblica Ceca al Partito Nazionale Basco, eccetera, sono tutti democratici cristiani, nel nome, sono partiti democratici cristiani, e hanno fondato, cioè è una piccola scheggia del PPE che è venuta via quando Kohl fece l'operazione di fare del PPE il grande contenitore della destra europea, del centrodestra europea. E quindi sono tutti partiti di centro. Questo si chiama Partito Democratico Europeo. Nella dichiarazione ufficiale della nascita, nella nascita di questo partito, sta scritto che questo partito intende avere un rapporto privilegiato, indovinate con chi? Col PSE. Ora, se voi andate a leggere la mozione di Fassino, vi accorgete che sono quasi le stesse identiche parole. Cioè, noi non andremo nel PSE, ma opereremo, c'è scritto, col PSE, esattamente come vuol fare il Partito Democratico. Adesso facciamo uno sforzo di immaginazione. Si è già costituito il Partito Democratico in Italia. È già passato un anno, i media, i giornali, la TV, tutti quanti, noi siamo già democratici. Io sarò in minoranza lì, naturalmente, però sarò democratico. Lo era anche prima, Però lo sono anche di nome. E quindi, in sostanza, si va alle elezioni europee l'anno dopo. Tutti in Italia si sono abituati al fatto che c'è una grande novità, un nuovo partito. Non so se sarà proprio grande il partito, ma certamente un nuovo partito ci sarà, immagino, se non facciamo qualcosa a questo congresso. Magari per chiamarlo democratico e socialista, non so se non fa schifo proprio del tutto la parola socialista. Io credo che non debba, ma comunque. A quel punto, quando si va alle elezioni, secondo voi, larghi settori di opinione pubblica in Italia, ma a quel punto anche dell'elettorato di questo Partito Democratico, potranno concepire l'idea che noi democratici andremo a sedere nei banchi del PSE? Badate che è una cosa notevole, è una cosa che colpirà. E lì il gioco è fatto. Il gioco a quel punto è fatto. Perché con i nostri voti si costituirà anche il gruppo parlamentare, che adesso non possono farlo, perché i nostri seggi attualmente della lista Unita nell'Ulivo sono 25. Il gioco è fatto. Tu hai Partito Democratico Europeo, gruppo del Partito Democratico Europeo, e questo è un partito di centro, insisto, che ha un rapporto privilegiato con il PSE. È un po' come la storia della lettera rubata di Edgar Allan Poe. È lì, questo partito, ma nessuno lo vede perché è troppo in evidenza. Eppure ce l'ha messo lì sul tavolo già da diversi anni. Non so se capite. Ecco perché leggo qua in una notizia d'agenzia, e domani leggeremo poi tutto il testo del manifesto del Partito Democratico, che è stato scritto da quei saggi, eccetera, che sono stati sempre un'altra delle decisioni di Orvieto, che dice: vogliamo contribuire a rinnovare la politica europea dando vita col PSE e le altre componenti riformiste col PSE ad un nuovo vasto campo di forze che colmi la carenza di indirizzo politico sulla scena continentale. È chiaro di che cosa si parla qui, è chiaro di che cosa parla Fassino, è chiaro di che cosa parla Rutelli. Poi, a quel punto, nel 2009, si darà luogo ad un braccio di ferro, ad una mediazione. Non lo so cosa succederà. Secondo me succederà che quel partito incontrerà definitivamente quel vicolo cieco in cui si è cacciato ad Orvieto. Questo succederà. Questa è la mia infausta previsione. Ecco perché, secondo me, bisogna cambiare il corso delle cose. Dopodiché, sapete, e concludo davvero, che ci sia bisogno, come dice D'Alema, di una nuova sintesi, io non ho il minimo dubbio, Ma io a questo appuntamento, una nuova sintesi politica, culturale, per interpretare il nuovo mondo del XXI secolo, io a questa nuova sintesi, a questo appuntamento vorrei andarci con il socialismo europeo, con i suoi valori, con la sua cultura politica, e vorrei andarci con l'Europa, con l'esperienza dell'Europa, che è guardata tutto il mondo, in ogni continente, come un'esperienza assolutamente originale e con qualcuno anche che cerca di ispirarsi a questa esperienza. Se invece mi si viene a dire, beh, insomma, la sinistra, aperte le virgolette, è un concetto piuttosto europeo, chiuse le virgolette, o anche mimato, no? Chiuse le virgolette. Oppure, beh, il socialismo europeo è una delle tante componenti di un più vasto campo progressista. Poi vai a vedere dov'è un più vasto campo. Allora, i liberali canadesi, perché questo è detto, i liberali canadesi, i democratici americani e il partito del congresso dell'India come punti di riferimento, diciamo, più forti di queste più vaste componenti, che pure esistono. Ora, il partito del congresso dell'India l'altro giorno ha chiesto una partecipazione, un rapporto strutturato, che in gergo significa una richiesta di preadesione all'Internazionale Socialista. Evidentemente considera che l'Internazionale Socialista sia il contenitore più grande, non una delle componenti. Allora, come vedete, qui c'è un problema, un nodo grosso che noi dobbiamo dire ai nostri compagni che vanno a votare nei congressi. Io non vorrei che alla fine questa sintesi facesse a meno del concetto stesso di sinistra o di socialismo. Non sono d'accordo, non sarei d'accordo con questo. E credo quindi che questo sia, da questo punto di vista, un congresso assolutamente decisivo. Purtroppo tutte queste cose restano non dette. Ecco, c'è un non detto, una zona grigia. Perché? Perché non abbiamo il coraggio di dire la verità. Questo è il punto vero. Non si ha il coraggio di andare nelle platee delle nostre sezioni a dirgli, signori, la sinistra è una cosa vecchia, il socialismo europeo è una cosa da superare e così via. Sapete perché? Perché si perderebbe. E allora, passo passo, nell'informalità di questo processo, che però è fortemente strutturato da un nucleo dirigente, si va in una direzione di questo genere. È una direzione, per me, inaccettabile, sotto il profilo culturale e persino quasi quasi sotto quello esistenziale, e credo che i voti alla terza mozione servano a questo, a far rinsavire chi deve rinsavire.
Pasquino.
Io invece mi consideravo già saggio prima, e quindi non devo rinsavire. Anzi, sono molto preoccupato dal fatto che abbiano scoperto che c'erano 12 saggi, li abbiano individuati da qualche parte, li abbiano messi lì, perché io pensavo che sarei stato perfettamente in grado di scrivere un bellissimo manifesto di un partito nuovo, magari con qualche componente socialista, con qualche componente di sinistra, e avevo proposto che venisse messo all'asta il manifesto, cioè che ci provassero diversi gruppi e poi alla fine gli iscritti sia dei DS che della Margherita avrebbero potuto scegliere fra i manifesti migliori del nuovo partito democratico e socialista. Questa è stata una delle cose che mi ha, come dire, più irritato, cioè questo elemento di metodo, per cui è stato deciso tutto nello spazio sostanzialmente di un giorno e mezzo ad Orvieto, cioè chi doveva scrivere il manifesto, chi doveva dirigere la rivista, e incidentalmente è stata riconosciuta l'esistenza di una università dell'Ulivo, Ulibo, appaltata fondamentalmente a poche persone che incidentalmente sono anche miei colleghi, fra i quali francamente non ricordo che ci sia qualcuno che sia stato in qualche modo collegato ai DS nel suo passato politico, con pochissime eccezioni, uno dei quali è Michele Salvati, che fin dall'inizio ha premuto per andare in questa direzione. E quindi la prima osservazione di fondo è che trovo che per fare un partito che si chiami democratico le scelte importanti, un manifesto, una rivista, una scuola di formazione politica dovrebbero essere decise dal partito e non decise da alcune poche persone. Cioè il metodo è stato francamente irritante e credo che anche le conseguenze non saranno buone. So che non dovrei dire così prima di leggere il manifesto, ma il segnale che il manifesto avrebbe avuto qualche problema è stato dato da Giorgio Ruffolo, del quale si possono dire moltissime cose prevalentemente buone, ma certamente non che non è in grado di scrivere delle cose di grande intelligenza e soprattutto non che non è un socialista. Quindi in primo luogo il metodo e poi la sostanza, cioè che la porrò così, naturalmente è ovvio che condivido quasi tutto quello che Zani ha detto, qualche volta con accentuazioni leggermente diverse, ma qua c'è un problema di sostanza sul quale credo sia utile soffermarsi. Se un partito si chiama Democratici di Sinistra e improvvisamente, nello spazio di pochissimo tempo, diventa Partito Democratico, qualcosa si è perso oppure no? Cioè, davvero il Partito Democratico sarebbe qualcosa di più o è qualcosa di meno rispetto a un Partito Democratico di Sinistra? Cioè, le parole hanno un senso? Se hanno un senso, la battaglia per introdurre il termine di sinistra ha ancora maggiore senso. Incidentalmente, nel resto del mondo, per quello che sappiamo, poi naturalmente uno può dire che il resto del mondo non conta niente perché noi siamo la famosissima anomalia positiva, e se ci credete ancora, francamente, mi alzo e vado via perché non lo siamo mai stati un'anomalia positiva. Quando eravamo anomalia eravamo sufficientemente negativa e non è che improvvisamente siamo diventati un'anomalia positiva, ma nel resto del mondo, laddove ci sono partiti di sinistra, le situazioni sociali, economiche, politiche sono migliori. Dove i partiti di sinistra non ci sono o sono debolissimi, potete essere sicuri che la situazione complessiva, persino democratica, è chiaramente inferiore. Se pensiamo all'Europa, dove i partiti socialisti hanno governato per un periodo di tempo abbastanza lungo, quei paesi sono molto più sviluppati economicamente, culturalmente, socialmente. Laddove, come per esempio nell'Europa meridionale, fino a tempi recenti, i partiti socialisti di sinistra non erano al governo, la situazione è ovviamente inferiore da quasi tutti i punti di vista e da quasi tutti gli indicatori. Un partito di sinistra fa una differenza politicamente parlando e incidentalmente esistono pochissimi paesi al mondo dove non c'è un partito che si chiama di sinistra o socialista. Gli Stati Uniti sono un'eccezione, ma non possiamo dire che noi andiamo in quella direzione. Vi ricordo che se il Partito Democratico nasce perché a un certo punto, quando Prodi perde il controllo del governo, una parte dei suoi sostenitori formano un partito che si chiama Democratici per Prodi e utilizzano come simbolo l'asinello, che è il simbolo dei democratici degli Stati Uniti, che non sono un partito di sinistra. Certo, hanno anche componenti di sinistra, ma complessivamente non lo sono. È un caso che gli Stati Uniti siano una delle democrazie con il maggior livello di diseguaglianze? Non è un caso, perché manca esattamente il partito che dovrebbe raggiungere quell'elettorato, che è quello più colpito dalle disuguaglianze, dovrebbe mobilitarlo, dovrebbe farlo votare e quindi a quel punto avere forza sufficiente per introdurre alcuni elementi di sinistra, socialisti. Quella non è, prima di tutto non si può imitare l'esperienza statunitense, ma ad ogni buon conto non è un'esperienza imitabile per moltissime altre ragioni e non è anche raccomandabile, il che non toglie naturalmente che immagino che facciamo il tifo per i democratici, soprattutto dopo aver visto Bush all'opera, però rimane che lì le diseguaglianze sono anche il prodotto storico dell'assenza di un partito di sinistra socialista. L'obiezione che si fa a questo, ho avuto due obiezioni, una ho trovato francamente curiosissima, ho detto ma questo deve essere matto, ma non ho potuto dirglielo, e l'altra obiezione ha più senso. La prima obiezione è questa, dice ma come? Dice no, abbiamo vinto tutte le elezioni noi democratici di sinistra, dal 2004 a oggi abbiamo vinto tutte le elezioni e per esempio il compagno Pasquino parla bene dei socialisti svedesi, hanno perso le elezioni. È vero, hanno perso le elezioni, solo che noi siamo al 17.5, tu dici 17.5, via 17.5, e i socialisti svedesi che hanno perso le elezioni per lo 0,1% sono al 35% dei voti. Cioè credo che sia una differenza differenza cospicua, anche i socialdemocratici tedeschi hanno perso le elezioni al 35% dei voti, cioè queste cose non sono marginali, e quindi quando vi fanno questa obiezione ricordate che c'è un dislivello dal punto di vista percentuale significativo, al quale se l'obiettore è in qualche modo preparato vi dirà: esattamente per questo dobbiamo fare un partito che sommi i democratici di sinistra e la Margherita e arrivi intorno al 30%, non ci arriverà, però alle ultime elezioni europee dove c'era una lista dell'Unione e così via si era intorno al 31%, però andrebbe bene se fosse così, e che non sono sicuro che sia così, ma qual è il prezzo da pagare per questo? È uno scivolamento verso il centro? Il silenzio della Margherita su molte tematiche non è semplicemente la sua aspettativa che il Partito Democratico scivoli verso il centro, che ci sia una deriva centrista? Io credo che sia proprio così, forse anche perché sono molto affaccendati a creare tessere nuove, operazione nella quale si sono sperimentati nel corso di alcuni decenni con notevole successo, però è soprattutto perché rimanendo fermi recepiscono questo scivolamento dei DS. Il secondo punto è questo, che qualcuno di loro una volta... cioè che qualcuno di loro argomentava con riferimento soprattutto allo stato complessivo del socialismo, incidentalmente anche una parte dei comunisti diceva questo, il socialismo è le socialdemocrazie sono esperienze superate, logorate, bisogna andare oltre, così via. Per andare oltre fra l'altro forse è il caso prima di tutto sperimentare e poi andare oltre, però se anche fosse così e non è così, rimane che quelle esperienze hanno prodotto delle conseguenze molto significative, come dicevo prima, ma il socialismo è europeo. Il socialismo nel resto del mondo oggi non è un qualche cosa di statico, non sono dei partiti fermi, sono dei partiti che hanno elaborato delle strategie, spesso strategie sufficientemente originali, all'interno però di nuclei forti, portanti. Sono partiti come il Partito Socialista Spagnolo, che ha governato molto lungo e che è il governo adesso. Sono partiti come il Partito Socialista Greco, che certo ha qualche elemento di populismo, ma è un partito di sinistra. Sono partiti come quello francese che potrebbe vincere le elezioni presidenziali. Sono partiti che hanno cambiato, cioè non sono gli stessi partiti di 50 anni fa, di 100 anni fa, non sono esperienze superate. Il socialismo è un luogo di elaborazione politica intensa che continua a intervenire sulle tematiche più importanti, sulle tematiche relative al governo dell'economia, sulle tematiche relative alla riforma del welfare, non allo smantellamento del welfare, su tematiche relative per esempio alla riduzione delle diseguaglianze, che è uno degli aspetti più importanti di una ideologia complessiva socialista. Bloccare il socialismo a qualche cosa che è stato e che non può più fare parte del nostro orizzonte mi pare certamente un attacco politico, ma anche un errore dal punto di vista analitico. Non è così, non è così da nessuna parte, nessun partito socialista si è seduto sulle sue conquiste, ma hanno tutti cercato di rinnovarsi e sono in un processo di rinnovamento molto più intenso, vi ricordo, di quello che riguarda invece i partiti democristiani, i quali invece no, vivono spesso di rendite di posizione, perché sono in un luogo dove l'elettorato, se non viene rassicurato del fatto che il cambiamento è possibile, è governabile, conseguibile, spesso si ritrova perché in mancanza di alternative. Questo mi preoccupa molto, che si pensi che il socialismo sia qualcosa che abbiamo in qualche modo superato e che adesso possiamo fondersi, scioglierci in questo indistinto Partito Democratico, per cui il titolo della mozione di per sé deve essere sottolineato molto significativamente, un partito democratico e socialista, perché senza questo aggettivo è una deriva, non ho nessun dubbio. L'altro elemento che mi ha dato abbastanza fastidio è che questa operazione è un'operazione di gruppi dirigenti, cioè che io non capisco, anche perché, come ho già avuto modo di dire sia a Bezzetti che a Zani, io ho vissuto una mia vita di minoranza operosa, perdendo regolarmente, il che non significa incidentalmente che le mie idee non abbiano poi anche regolarmente vinto, sarà il caso di ricordare che ero per un sistema elettorale maggioritario e che l'idea era poi passata, anche se Berlusconi l'ha stavolta, ero anche contro l'opinione di Mauro Zani per le primarie, mi pare che l'idea nel frattempo sia passata. Fa il furbo anche. già anche il compagno non volevo candidarmi io, volevo inserire un elemento di, come dire, di conflittualità dentro un partito persino troppo coeso come era il Partito Democratico di Sinistra bolognese. Okay. E quindi le idee sono passate, non mi preoccupa rimanere in minoranza, però il punto fondamentale è questo, che mi dà fastidio se sono due gruppi dirigenti che decidono di fare un partito nuovo, perché non bisogna che un partito sia, come dice credo lo statuto di DS, un partito di uomini e donne, non un partito di dirigenti, di uomini e donne che sono interessati a fare politica in maniera paritaria. E credo che quindi su questo bisogna continuare a debattere. C'è l'idea che Fassino raggiunge un accordo con Rutelli o che De Maria, il segretario di Bologna, raggiunge un accordo con il segretario della Margherita di Bologna e si fa il Partito Democratico, mi trova assolutamente contrario, perché mi farebbe piacere sentire cosa pensano gli iscritti. Ma non basta, perché qualcuno dice qua bisogna creare una struttura che sia in grado di ottenere il consenso, il sostegno, la partecipazione del leggendario popolo delle primarie. Sarà anche così. L'unico problema è che in questa fase quel popolo delle primarie è perfettamente tagliato fuori. Nessuno che abbia avuto un minimo di intuizione di offrire un canale di partecipazione, di intervento, anche soltanto di aprire le sezioni al dibattito. Vi volete iscrivere e a determinate condizioni vi scriviamo, dimostrate che avete votato nelle primarie dell'ottobre del 2005, sarebbe una cosa carina, e noi vi consentiamo anche di partecipare. Ma questo popolo è stato tagliato fuori drasticamente, senza nessuna possibilità di partecipazione. Credo che all'interno di questo popolo ci sono due tipi di motivazioni. Una era semplicemente di dare una spinta a Romano Prodi contro i partitini e contro Rutelli, perché vi ricordo che le primarie vengono chieste da Prodi dopo che Rutelli mette in dubbio la leadership di Prodi, è una motivazione tutto sommato, come dire, accettabile. Ma c'era già in questo popolo delle primarie una motivazione che ritengo meno accettabile, e cioè contro i partiti strutturati. C'era una motivazione movimentista. Era: adesso vi facciamo vedere noi, a voi che pensate di controllare tutto, come siamo capaci di intervenire. Accetto questa sfida, però l'accetto all'interno di regole che stabiliscono che si partecipa poi al processo di costruzione di un nuovo partito secondo determinate regole. Non è quello che è stato fatto. Cioè, sento dire, perché ho sentito da Orvieto, che ci sarebbe questo principio rivoluzionario che si chiama una testa, un voto, e lo accetto, e voglio che venga utilizzato il principio di una testa, un voto, quando andremo a decidere su un particolare che non ritengo marginale, l'adesione al Partito Socialista Europeo. Una testa, un voto. Cioè, non in un altro modo, una testa, un voto. L'altro punto, e su questo sostanzialmente chiudo, è che ho l'impressione che bisogna mettersi d'accordo su una serie di importanti elementi programmatici del partito. Ed è chiaro che in questa fase, ma non solo in questa fase, ed è chiaro a chiunque abbia studiato, visto, visitato le esperienze dei partiti socialisti europei, che la laicità è un elemento cruciale, perché la laicità consente ai cittadini di svolgere i ruoli in politica senza imposizioni, mai sotto dettatura, ma invece valutando razionalmente, sulla base delle informazioni che possono ottenere da diverse fonti, quali sono le scelte in campo e quali sono le scelte che possono essere effettuate. Temo invece, non soltanto perché i vescovi si agitano, ma anche perché dentro la Margherita ci sono fior fiore di persone che recepiscono queste posizioni, che avremo anche qualche problema di laicità altrove nel momento in cui si facesse il Partito Democratico così come ci è stato presentato. E allora, contro i fatti compiuti, io vorrei che la mozione 1, quella del segretario, non ci dicesse Partito Democratico senza se e senza ma ci dicesse davvero perché. Perché serve un Partito Democratico di questo genere? Perché in questo momento? Perché con queste modalità? Non ci sono alternative? Noi suggeriamo una serie di alternative praticabili che incidentalmente dovrebbero anche fare crescere le culture politiche riformiste, che qualche volta fanno la loro inopinata comparsa a livello di governo. Bersani è certamente un riformista, lo è anche la Linda Lanzillotta, ma qualche volta invece non appaiono affatto, perché non c'è un dibattito vero su che cos'è un una cultura riformista su una serie di tematiche che non sono soltanto economico-sociali, ma sono culturali e sono forse anche su questo punto sarebbe il caso di riuscire a produrre una riflessione più approfondita, che riguardano anche il modo di stare in Europa e nel mondo, cioè riguardano il tipo di politica internazionale. Il momento non è così drammatico come pensa Fassino, e infatti non c'è questa straordinaria mobilitazione, però il momento diventa delicato, perché nel momento in cui si sopprime o si scioglie un partito di sinistra, le conseguenze sono probabilmente molto serie, molto gravi per quello che in senso lato è un popolo di sinistra che ha avuto molte difficoltà a vincere le elezioni e che in questo modo rischia poi di non vincerle più, e a questo punto sì, il momento sarebbe sufficientemente drammatico, se non fosse che li vincerebbe un comico, e allora avremmo semplicemente ancora da ridere per qualche po' di tempo. Grazie.
Io approfitterei ancora della presenza per ancora un po' di Zani e Pasquino, perché magari anche con interventi da parte vostra, domande, suggerimenti. Grazie. E qui c'è un gelato, se vuoi venire qua davanti o...
Mi sentite, faccio domanda così.
Provaci.
Allora,
cioè praticamente mi sembra che più che altro si faccia quello che è il contrario della democrazia. La democrazia deve partire dal basso e qui invece sta succedendo il contrario. E questo, e mi rivolgo soprattutto a lei Zani, secondo me è un male che è nato non adesso, da parte di un gruppo ristretto di dirigenti, è un male che nasce da 4-5 anni a questa parte. Cioè, quando si fanno delle scelte, che cosa si fa? Visto che non si riesce a farle passare tramite un dibattito, una dialettica, si indicano dall'alto e poi, basandosi su una struttura che dovrebbe far funzionare questa situazione, si fanno calare dall'alto e si fanno imprimere, come se fosse la via da seguire. Poi chi non la segue sbaglia, viene tacciato, guai se parla, eccetera eccetera. L'abbiamo visto anche nel congresso precedente, secondo me. Ecco, la mia domanda è se questa situazione, al di là della proposta che è ragionevolissima, anzi mi fa piacere che ci sia, perché forse è l'ancora di salvezza di questo partito e del movimento di una sinistra italiana, proprio del movimento della sinistra italiana. Questa mozione secondo me è l'ancora di salvezza, perché può fare in modo che molta gente capisca che c'è qualcosa che non va. Nella vostra mozione, tra l'altro, avete inserito questo, cioè che praticamente sarebbe stato meglio andare ad un voto che non fosse segreto. Dico bene? Ecco. Può darsi che la correttezza porti a questo ragionamento, ma può darsi che praticamente sia proprio questa l'ancora di salvezza. E non lo dico come se fosse una cosa che è vitale. Però, Zani, come si fa? Cioè, non riesco a concepire questo, che un gruppo dirigente pensi di fare quello che avevano in mente di fare i precursori del vecchio decisionismo europeo, come Cortés, che diceva che l'importante è la decisione che prende il sovrano, comunque il gruppo dirigente, il resto, la discussione, non serve. E quello che mi piacerebbe sapere da lei è qual è stato l'approccio che c'è stato prima d'Orvieto per arrivare a questa situazione qui, perché praticamente ci troviamo qui e ci troviamo con una decisione che ci cala come una spada di Damocle sulla testa. Sicuramente in questo modo qui chi va a votare i congressi cosa dice? Beh, tutti i dirigenti più importanti dicono di andare di lì, andiamo di lì. E non è che voglio offendere la gente se dico a questo punto questa persona qui se fa questo ragionamento pensa che siamo tutti pecore e seguiamo il pastore, però il problema è che quando si sbaglierà cosa succederà? Perché qui ci si va davanti ad uno sbaglio. Cosa succederà? Questa è la strada che seguiranno. Io non credo che se non riescono, acquisendo una percentuale di voti sufficiente a far proseguire questo percorso, non lo faranno. Lo faranno con altri metodi, che non sono antidemocratici, però sono al limite. Ecco, a questo punto, a parte la domanda sul gruppo dirigente, come si può riallacciare, il problema è questo. Cosa farete voi come mozione se questa situazione si protrarrà? Ha fatto un esempio, tra un anno in prospettiva succederà questo. Qual è la strategia che eventualmente si può realizzare? Io sto parlando di una strategia tra chi non solo rappresenta la vostra mozione, voterà la vostra mozione, ma chi comunque non è d'accordo nel staccare un'idea socialista dalla formazione di questo partito progressista. Grazie, grazie.
Napodano. Io mi permetto di fare una premessa prima di essere autorizzato a continuare. Io non sono iscritto al partito, quindi potrei anche non avere diritto di parola, perché non concorrerò, diciamo, a eleggere, a eleggere i delegati che andranno poi al congresso. Tuttavia vorrei farvi avere stasera l'impressione di una persona quasi settantenne che dal 1958, quando avevo 21 anni, ha votato sempre a sinistra. Il partito si è chiamato in vari modi, non se lo dica a voi che siete, diciamo, dentro il partito, sociologi, insomma, politici di professione. Ora, quindi, vi vorrei dare l'impressione di un cittadino italiano di sinistra che crede nell'eguaglianza, che crede nelle idee di sinistra e che ha visto dal 1958 ad oggi come stanno andando le cose. Facciamo un salto, andiamo oltre il famoso muro di Berlino, quella cosa ce la dimentichiamo, che tutti abbiamo ammesso, avete ammesso che abbiamo sbagliato purtroppo a seguire certi dei. Ora, in questo indice che trovo qui in prima pagina, c'è scritto vogliamo un partito nuovo per tutta una serie di, sembra una bella poesia. Io vorrei trovarci una cosa, vogliamo un partito nuovo per bloccare la perdita di voti, che anche se vinciamo l'elezione, come dice Fassino, noi perdiamo voti. Adesso siamo 17, 17 e mezzo. Questo è il vero problema che secondo me vi dovete porre, ve lo dice una persona che vorrebbe continuare a votare per la sinistra. Questo è il vero motivo. Quando sento dire, ma è stata una decisione di vertice, io non sono del partito, ma io penso che quelli che hanno preso questa decisione l'hanno presa perché a loro volta sono stati eletti per diventare classe dirigente del partito. La mia paura, sapete qual è? Ve la dico molto francamente. A sinistra già ci sono tanti segmenti di sinistra, che voi conoscete bene, che alla fine di questo percorso ne avremo un altro pezzetto. Io non so se vi accorgete, scusate se dico come se foste voi responsabili, diciamo, cioè ci accorgiamo, dovrei dire, ci accorgiamo che i voti arrivano dalle persone che non stanno dentro i partiti, che stanno fuori, che vengono influenzati dalle vostre decisioni. Da lì arrivano i voti. I 5 milioni, 4 milioni, 3 milioni di voti per le primarie, professor Pasquino, io c'ero lì con la mia tessera e c'ero perché ci ho creduto. Ora, io non vorrei che io e i miei colleghi, chiaramente non è che passeremo dall'altra parte, non sia mai, però subissimo una bella delusione in questo processo, diciamo, di entusiasmo verso cose nuove. A me nominalismi non interessano, e credetemi, nemmeno ai miei figli, che ho figli della vostra età, non di quello del professor Pasquino, ma insomma di quella di Mezzetti senz'altro, insomma. Ho figli della vostra età, e a queste persone voi dovete parlare, anche se non sono dentro i partiti. A queste persone dovete parlare, perché la classe chiusa, la cosa chiusa, insomma, non ha più presa sulle persone. Ci vogliono entusiasmi nuovi, ci vogliono nuove cose, come diceva Vittorini. Bisogna infervorarsi di nuovo per qualche cosa. Che se tutto il discorso si imposta sul fatto, hanno preso una decisione di vertici, a che titolo hanno fatto, noi non ci crediamo, abbiamo paura, ma noi queste cose non le capiamo. Noi vorremmo che si riprendesse a vincere, che si riprendesse a riprendere voti, insomma, a crescere come voti. Quindi dovete trovare un qualche cosa. Se non si crede più alle idee, alle ideologie, comunque c'è un orientamento verso l'eguaglianza. Trovate qualche sistema, perché noi restiamo attaccati a questa bella, a queste belle idee, a questi propositi. Il resto ci sembra davvero un tantino, scusate l'espressione, la metto tra virgolette, squallido. Che cambiamo classe dirigenza e ne mettiamo un altro. Ma miglioreranno le cose? Non lo so, non ho altro da dire. Penso che abbia fatto sentire così, per dirvi cosa passa per la testa di una persona che vota a sinistra ma che non è del partito. Grazie. Grazie.
Qualcun altro?
Io sarò molto molto semplice. Mi sto avvicinando a queste manifestazioni, vi ringraziamo del vostro tempo, della vostra informazione, proprio per, comunque mi sto avvicinando per avere informazioni, non ho ancora letto le varie mozioni. E sono emozionata invece perché le parole dette da Zani mi fanno male. Vorrei sapere questo, come donna casalinga, perpetua, chiamatele come volete. Ma ne avete parlato a livello di direzione di partito? Io vorrei sapere, quello che Zani ha esposto benissimo questa sera, ha avuto modo di parlarne con Fassino, con D'Alema, con Bersani, a livello della direzione del nostro partito, per sentire, non so, ripeto, è un discorso da perpetua, ma mi interessa proprio per questo. Grazie.
Diciamo così, facciamo, visto che adesso rispondete su questo, così magari poi dopo loro sono liberi, noi poi li proseguiamo, se ci sono, e poi risponderò io a altre, che ce ne ho già tante da rispondere a quelle che avete posto.
Sì, sì, io infatti non credo di riuscire in breve a rispondere a tutto, poi intendiamo, ci sono anche delle cose che fanno parte di uno stato d'animo, per cui... Non ci sono solo domande nei vostri interventi, evidentemente. C'è anche una vostra idea, una presa di posizione che non mi permetto naturalmente di discutere. Ora, dice, quando si sbaglierà, cioè, presumendo che noi prima o poi qualcuno prenderà atto che sbagliamo, qui la risposta è facile. Dato questo tipo di democrazia che viene giù per i rami, come tu mi pare di capire hai descritto, no? Che corrisponde poi alla logica, devo dire, di molte organizzazioni, anche non politiche, anche non partitiche, diciamo, una logica abbastanza... Insomma, le organizzazioni in generale tendono ad autoconservarsi, no? E allora è evidente che quando un gruppo dirigente, o diciamo in un'azienda un gruppo di comando, un consiglio... prende una decisione, questa corre giù per i rami. Io immaginerei un partito fatto in maniera diversa, ma sono moltissimi anni che lo immagino, fino adesso non è ancora avvenuto, forse questa è l'occasione per riprendere anche questa discussione, finalmente. Quando si capirà che si è sbagliato, secondo me questa cosa avverrà relativamente presto. Perché prima vi ho detto quando ci sarà il Partito Democratico, le elezioni europee, eccetera, per dirvi che insomma ci sono delle carte che saranno scoperte al momento opportuno. e per dirvi di dirlo anche ad altri compagni, perché secondo me sarebbe opportuno che tutti avessero il più possibile le informazioni essenziali per decidere di una cosa importante, cioè che non ci sarà più in Italia un partito della sinistra di governo, è chiaro? È questo che stiamo decidendo, questo. Niente di più e niente di meno. Beh, quando si capirà di aver sbagliato, arriverà qualcuno che ci farà una bella, meravigliosa, formidabile autocritica, ma ce la farà a noi, e questo è il problema. Se questo partito continuerà a funzionare così. Io, ripeto, faccio uno sforzo per immaginare da molti anni un partito fatto in modo diverso, ma devo riconoscere che è difficilissimo. D'altro canto, vedete, se votassero gli elettori, per esempio dei DS, a questo congresso, io sono assolutamente convinto, tranquillo, ma lo dico sul serio, che probabilmente una mozione come la nostra, per un partito nuovo, democratico, socialista, stravincerebbe il congresso. Se votassero gli elettori, invece votano quelle ormai purtroppo poche persone che in un partito in crisi da moltissimi anni, in un partito con una base elettorale ristretta e con una base di militanza che ormai esiste nella nostra regione e in pochi altri posti, in un partito così, sapete, vanno a votare poche persone. E queste poche persone, in un modo o in un altro, per tante ragioni, una parte ha una fiducia enorme nel gruppo dirigente. E quindi se il gruppo dirigente ha deciso avrà ragione. Poi, sapete, la gente non è che tutto il giorno deve occuparsi di politica, o deve leggere tutto, o deve capire tutto da sola. No, non è chiaro. Tenete conto che su questo tema del Partito Democratico si è fatto un battage mediatico ormai da molto tempo, mesi intensissimi, per cui molti dei nostri attivisti che andranno quella sera in sezione a votare sono automaticamente convinti che sì, in fondo è giusto prendere questa strada perché ce lo dice un gruppo dirigente nel quale abbiamo fiducia. C'è poco da fare. Io penso che invece probabilmente può esistere un partito fatto in un altro modo, per esempio un partito dove si vota più spesso, un partito dove si vota più spesso anche su singoli temi, anche su singoli problemi, ma non sto dicendo cose nuove, sono cose che discutemmo all'epoca della svolta, molti anni fa, quando immaginavamo un partito che era un partito federale, cioè che teneva conto molto di più delle identità locali e si organizzava diversamente a Modena e a Reggio Calabria e così via, quando pensavamo a un partito federativo, cioè con l'uscio aperto, dove magari anche gruppi di cittadini che si sono organizzati su singoli temi possono iscriversi collettivamente, entrare dalla porta e poi uscire, finito un certo progetto, se non erano contenti. Cioè un partito, diciamo, leggermente più arioso di questa organizzazione rigida e molto centralizzata, che noi conserviamo ormai da moltissimi anni e che non fa più presa sulla società. Noi stiamo facendo una discussione assolutamente tra di noi. Quelli che sono fuori di qui, ripeto, non possono essere coinvolti da questa discussione, in nessun modo. Per esempio, ogni tanto un partito dovrebbe avere il modo di sentire gli elettori, per esempio questa sarebbe un'occasione. Ma non abbiamo gli strumenti, non ci siamo attrezzati per fare questo, non abbiamo mai pensato di fare questo. E quindi la situazione è questa, ecco. E in questa situazione io non è che mi nascondo dietro un dito, So benissimo che la cosa che è stata detta qua dal primo intervento ha un senso. In una situazione ancora statica, ferma, immota di questo genere qua, è evidente che il voto segreto, dal punto di vista strettamente del risultato da raggiungere, è evidente che può favorire una mozione di minoranza. Perché purtroppo noi viviamo in una situazione alla quale l'organizzazione reagisce immediatamente di fronte a ciò che viene considerato un'anomalia, perché una differenza viene considerata ancora oggi, siamo nel XXI secolo, siamo nell'anno di grazia 2007, ancora oggi una differenza viene considerata un'anomalia, qualcosa di comunque potenzialmente pericoloso. Questo è un errore, nonostante che abbiamo organizzato un partito per correnti, no? Nonostante, però questa è ancora oggi la situazione, purtroppo. Quindi se a me mi vengono a dire una testa o un voto, come dice Parisi, io sono ben d'accordo, figurarsi. Si tratta di vedere come bisogna organizzarsi. Perdiamo voti. Sì, perdiamo voti, siamo al 17,5%, non siamo molto lontani dal minimo storico, ma qui c'è un discorso da fare anche più in generale che potrebbe riguardare l'Ulivo. È vero, come ha detto Gianfranco Pasquino, che noi, per esempio, con la lista Uniti nell'Ulivo siamo andati al 31%. Però è altresì vero che qui questa idea di costruire un nuovo partito dovrebbe partire da un'analisi critica anche dello stato di salute dell'Ulivo, cioè di quell'Ulivo che, secondo Fassino, è già un bambino di 12 anni e quindi sostanzialmente è già il partito nuovo che si vuol fare. Perché quel bambino lì, le elezioni nel 96 le ha vinte grazie ad una desistenza senza condizioni con Rifondazione Comunista. Poi ha governato con 3 governi per 5 anni, ha straperso le elezioni nel 2001 e poi si è presentato nel 2006, abbiamo vinto per il rotto della cuffia, non come Ulivo, ma come Ulivo dentro una più vasta unione, appunto l'unione, senza di che l'avremmo perso di nuovo. Cioè un'analisi critica di questo progetto dell'Ulivo andrà pur fatta. Dopodiché io non sono per buttare l'Ulivo, sono per dire che parto da quella base, la più larga possibile dell'Ulivo, e per andare oltre, dichiarando però che andare oltre non significa inventarsi una strana terza via tra destra e sinistra e così via, per le ragioni che Pasquino ha ben illustrato. Perdiamo voti noi come DS anche per un'altra ragione, secondo me, e su questo probabilmente non concordiamo tutti quanti. Però io sono molto convinto, cioè sono convinto che la teoria delle cosiddette due sinistre, che è stata inventata tempo fa, che noi abbiamo sorretto, cioè stiamo bene al mondo perché abbiamo separato il grano dall'olio, abbiamo una bella sinistra radicale, piuttosto robusta in Italia, e poi abbiamo una bella sinistra riformista che siamo noi, ci espandiamo verso il centro, cresceremo sempre di più, saremo forza di governo, la nostra purezza riformista, i nostri quarti di nobiltà riformisti sono confermati dall'esistenza alla nostra sinistra di una forte sinistra radicale. Questo ragionamento ci ha messo nei guai, ci ha portato al 17% e ha regalato per esempio a Bertinotti, unico comunista in tutto l'Occidente, eccetera, il seggio della Camera sul quale si è accomodato tranquillamente. Cioè ha regalato una rendita di posizione per sempre a chi la rendita di posizione non doveva avercela. Altrimenti perché noi ci siamo battuti nell'89, nel 90, nel 91 per fare quella svolta? L'idea di accreditare la sinistra radicale come condizione di un accreditamento reciproco. Vedete, Bertinotti gli si illumina tutte le volte che dice, no? Come dice lui, la sinistra moderata, voi la sinistra moderata, noi la sinistra radicale. E lì abbiamo perso voti. Non c'è dubbio che questa è una delle direzioni sulle quali abbiamo perso voti. Perché con l'idea che bisogna spostarsi al centro, che si vince al centro, abbiamo imbastito un ragionamento che non sta né in cielo né in terra. Nel nuovo partito che vogliamo fare, io vorrei che quando andiamo a tirare su la rete, diciamo per vedere quanti pesi ci sono dentro questo processo costituente, vorrei vederci un bel mucchio, diciamo, di pese, una fauna varia, variopinta e colorata, ma vorrei trovarci anche qualche pesciolino rosso, perché altrimenti vuol dire che quel processo è fallito, sta fallendo, non va bene. Chiaro? Vorrei in potenza, so benissimo che i partiti che si sono costituiti alla nostra sinistra sulla base di una legge proporzionale, eccetera, figurarsi, mica vengono quelli, non c'è mica interesse, ma ai loro elettori dovrò parlare, in generale a quella sinistra in senso lato che c'è nel nostro paese, dovrò parlare, è un gran pezzo che non ci parliamo. Cioè è un gran pezzo che non diciamo delle cose semplici, normali, quelle che diceva Pasquino prima, no? Normali, dove c'è la sinistra si sta un po' meglio, nel mondo, no? dove c'è la sinistra comunque è un forte contrappeso, è stata anche in tutti questi anni un forte contrappeso a quella spinta neoliberista, eccetera, che ha combinato tanti guasti, soprattutto nel sud del mondo, ma non solo. Ecco, discorsi così semplici, è un pezzo che io non li sento. Ho sentito invece battere continuamente sul tasto, bisogna essere riformisti, 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 fino al punto che adesso i riformisti della prima ora dicono basta, finitela, perché questa parola ormai è priva di senso, perché l'avete inflazionata e usata in un modo tale che non, no? E noi abbiamo perso voti anche per questo. E per crescere come voti, secondo me, mi sbaglierò, o forse sarò invecchiato, col tempo invecchiamo tutti e questo è un fatto positivo, io penso che le idee continuano a muovere la gente. Penso che le idee, soprattutto in una situazione come quella creata dai tempi nuovi in cui viviamo, dove c'è una dinamica sociale più fluida, trasversale, molto diversa rispetto al passato, dove non ci sono sempre blocchi di interessi aggregati immediatamente visibili da rappresentare come tali e così via, in una situazione di questo genere le idee continuano a muovere il mondo e le idee continuano a convincere la gente, le idee sono importanti, ma ci siamo tormentati sul fatto, perché si vede che avevamo una cattiva coscienza, in parte l'avevamo, che insomma l'ideologia è una parolaccia, ma è una parolaccia praticamente solo in Italia. Allora adesso io non mi voglio inventare ideologia, però dico un sistema di idee, un'idea di società, una visione del mondo, la vogliamo trasmettere ai giovani di cui parlava il Signore qui davanti? Perché è quella poi che ti dà il senso di un camminare, di andare in una direzione. Cioè, questo credo che... Io, tutte le volte che sento parlare Berlusconi, mi viene in mente questo ragionamento. Sapete perché? Perché quando Berlusconi parla e dice delle cose le più strane, le più strampalate, persino quando racconta delle barzellette assolutamente stupide, eccetera, però viene sempre fuori un'idea di società, la sua idea di società, viene sempre fuori. Viene sempre fuori, se ci fate caso. L'idea di una società egoistica, eccetera, basata su una concezione assolutamente classica della destra populista. Quando parla uno dei nostri, spesso, ve lo devo dire, mi sembra di sentir parlare un tecnico, uno che non è empatico, che non ti trasmette il senso, diciamo, e anche l'urgenza di andare in una certa direzione per cambiare le cose e così via. Non sempre, perché poi le persone non sono tutte uguali, però spesso vedo che insomma la sinistra di governo si presenta così al paese. E anche per questo forse perdiamo dei voti. Non voglio dei demagoghi, badate. Non voglio della gente che racconti delle fanfaluche. Voglio della gente che trasmetta una convinzione profonda, delle idee in cui crede. Una società evolve e ci tiene insieme anche così. I voti si prendono anche così. La gente ha bisogno di questo. Altrimenti non vi spieghereste la ripresa, per esempio, di tutti questi afflati e fondamentalismi religiosi, eccetera, che spuntano dappertutto. Perché nel vuoto delle idee, della politica, eccetera, di una politica che è diventata così totalmente affidata al pragmatismo, naturalmente la gente ha bisogno di credere in quello, vuole un punto di riferimento per la propria vita. E spesso questo punto di riferimento lo offrono poi anche le religioni, in un certo modo, ecco. Per quanto riguarda la direzione del nostro partito, io non ne faccio più parte da tempo e quindi non ho potuto parlare con gli altri compagni, anche perché poi la direzione del nostro partito non ha deciso nulla, ha deciso un seminario che è stato fatto ad Orvieto. Chiaro, quindi non c'entra, gli organismi dirigenti nostri hanno semplicemente deciso che bisogna prendere quello che è stato deciso a Orvieto e trasferirlo dentro un congresso, questo è quello che hanno deciso, basta. Quindi cosa pensano gli altri compagni, cosa vuoi? Una volta ho sentito dire per esempio a un uomo come Bersani, che è uno delle nostre parti, che la sinistra esiste in natura, sapete come fa lui che usa sempre delle espressioni, diciamo, colorite, metaforiche, eccetera. La sinistra esiste in natura, se la neghi spunta da un'altra parte. Questa frase viene buona adesso, Se incontro Bersani, glielo dico, Bersani, guarda che se neghi la sinistra, quella spunta da un'altra parte, che esiste in natura. In realtà esiste nella cultura e nella società, però è chiaro il concetto, no? Mi sembrava chiaro allora, non so se era chiaro ancora adesso, per esempio saremmo d'accordo su questo punto. Però in verità io ho la sensazione che si stia creando una situazione in cui un po' tutti attendono di vedere cosa esattamente avviene. Avete presente, adesso ci sono un centinaio di documenti critici di appoggio a Fassino in Italia, forse più di 100. Perché tutti dicono, qui probabilmente va male, no? Quindi intanto, per non saperne leggere né scrivere, appoggiamo il segretario e il gruppo dirigente. Però se va male, c'ho il mio documento dove gliel'avevo cantata. E così cado in piedi, sempre. Chiaro? Il documento dei 26 è questa roba qua, vuol dire solo questo. La mancanza di coraggio più totale, perché quel documento io lo sottoscriverei. Ma solo che, sì, l'ho sottoscritto, però ne ho fatto una mozione, perché il congresso si fa per mozioni, i voti si prendono sulle mozioni, e quindi ho fatto così. Però certo è una posizione un po' più esposta, ecco, diciamo. È una posizione un po' più esposta. Niente di drammatico, naturalmente, perché nei congressi, fortunatamente, non scorre sangue vero, quindi stiamo tranquilli. Però, insomma, cosa pensa la direzione del nostro partito? La direzione del nostro partito la pensa più o meno così, no? Ci fanno i documenti di appoggio critico, eccetera. Ci si è rifiutati, in realtà, almeno all'ultima, e poi concludo, all'ultima riunione della direzione, cui io partecipai anni fa, era il 2003, ci si è rifiutati di accettare l'approccio del compagno Zani, che diceva, siccome abbiamo ancora un po' di tempo, prima che arrivi il 2006, vogliamo mettere in campo un nuovo progetto politico che raccolga l'esperienza dell'Ulivo, ma la superi in avanti? Risposta, Zani è matto. No, perché? Perché? Perché avere una visione critica, diciamo, dell'Ulivo, eccetera, non era possibile. Era una bestemmia. E fra l'altro non significava assolutamente rinnegare l'esperienza dell'Ulivo, ma semmai dire, signori, siamo qui, siamo in difficoltà, vediamo cosa possiamo fare. Poi quando è arrivato questo nuovo progetto politico si chiama Partito Democratico. Ed è vero che la gente non fa, e in questo la nostra mozione è svantaggiata, perché la gente fuori, le persone normali, non è che si stanno tanto a interrogare Partito Democratico Socialista, questo è abbastanza evidente, soprattutto se non glielo si spiega. Però io penso che invece l'elettorato fuori, quando gli si dice la pura e semplice verità, cioè non ci sarà più un partito, ripeto, della sinistra che si candidi al governo in Italia, allora capirà che c'è qualcosa di profondo che va cambiato. E a quel punto noi cercheremo di chiamarli in campo, perché non finisce qui a questo congresso, inizia solo. Cercheremo di chiamarli in campo con un referendum, per dire, signori, la seta è troppo grande, troppo grave, perché sia affidata semplicemente alla direzione del partito, ai gruppi dirigenti. Adesso provate voi, col vostro voto, a influenzare il corso delle cose. E lì, probabilmente, mi si deve dire di no. Ecco, mi si deve impedire di fare quello, me lo si deve dire, perché a quel punto il nome Partito Democratico non è più lecito, questo deve essere molto chiaro.
Sì. Aggiungo due cose e un puntino rilevante, perché nel 96 l'Ulivo ha vinto non soltanto grazie alla desistenza con Rifondazione, ma anche grazie al fatto che la Lega non era alleata con Berlusconi, perché con la Lega alleata con Berlusconi l'Ulivo nel 96 non avrebbe semplicemente vinto. E quindi questa storia che racconta Fassino in maniera ripetitiva, quasi ossessionante, di questo lunghissimo percorso accompagnato da vittorie, da crescita, dalla cultura, in realtà è un percorso molto più tempestoso e molto più complicato, che non è affatto detto che venga migliorato dal Partito Democratico. Questo è soltanto il puntino. Mentre c'erano due domande che adesso non so più a chi attribuirle specificamente. Una è questa: avete degli organi dirigenti, gli organi li avete eletti, a questo punto quelli decidono, forse lei signora che ha detto questo, quelli decidono e basta. No, momento, gli organi dirigenti sono stati eletti su determinate piattaforme a un congresso nel quale non si eleggeva il segretario sulla base del fatto adesso fai il Partito Democratico, si leggeva il segretario dei Democratici di Sinistra. Dopo, quegli organi dirigenti hanno intrapreso un'altra strada che doveva essere, secondo noi, sottoposta prima agli iscritti e poi decisa, non decisa dall'alto e poi imposta agli iscritti. Questo è il punto di metodo che è assolutamente rilevante. Non hanno avuto nessun mandato per scegliere la strada del Partito Democratico, adesso lo vanno a cercare, però attraverso una serie di imposizioni che mi paiono tutto sommato francamente eccessive, anche per le tradizioni di un partito dove pure qualche imposizione nel passato c'è stata. Ne abbiamo parlato? Ne abbiamo parlato variamente, credo. Cioè, nella fattispecie io non faccio parte della direzione, però ho il vantaggio di scrivere sull'Unità, che è un giornale che di tanto in tanto Fassino legge, e ne ho parlato ripetutamente. Cioè, non so quanti articoli, forse 10 devo averne fatte nello spazio degli ultimi 8 o 9 mesi, uno dei quali mi ha anche subito provocato un rimbrotto telefonico dal segretario Fassino, ma il passaggio cruciale che a me è divertito molto, scusate se entro in faccende personali, è quando Fassino è finito a 8:30 con Giuliano Ferrara che lo incalzava e diceva: ma Pasquino ha detto, e così via, e lui alla fine ha detto: un grillo parlante. A questo non è parso vero ai giornalisti, e il giorno dopo il Corriere della Sera mi intervista e dice: Fassino dice che lei è un grillo parlante. Ho detto: sì, ma non sono solo parlante, sono pensante e scrivente. Dopodiché Fassino si è incazzato, mi hanno raccontato, cioè, e se l'è presa con tutti i suoi vicini, intendiamoci, malissimo, perché significa che il segretario è nervoso. Cioè, se un Pasquino qualsiasi può sfidare il segretario su una tematica di così grande rilievo, c'è un problema. Ma il problema di Fassino non è un problema mio, però ne abbiamo parlato. Da ultimo, io penso che in un partito, se il dibattito rimane aperto, anche se a un certo punto si vota, le posizioni che si sono espresse e in qualche modo consolidate servono anche per il futuro. Perché può darsi benissimo che la mozione di Fassino vinca, dipende da quanto ottiene. Dopodiché, se la situazione va male, una mozione come la nostra, che delinea un percorso leggermente diverso, che mantiene l'aggancio con il Partito Socialista, che suggerisce alcuni elementi programmatici rilevanti, alcune modalità di interazione con altri partiti, non solo come la Margherita, è un'opzione plausibilissima per fare fronte a un eventuale fallimento del Partito Democratico. E quindi questa è una mozione comunque utile. Il partito non è finito, anche se Fassino probabilmente lo scioglierà, ma rimarremo dentro a combattere una battaglia che potrebbe essere la battaglia che ricambia il modo di agire nei confronti della Margherita. Ho anche l'impressione che fra i furbi stanno due dei primi firmatari. Le espressioni di D'Alema non sono tutte da Partito Democratico, e il silenzio qualche volta abbastanza curioso di Veltroni segnala che neanche lui è davvero su quel percorso lì, che alla fine sarebbe un altro il suo percorso, e lui dice: però io sono più giovane di tutti voi, nel 2011 ci sono, per male che vada io sono qui. Ecco, noi vorremmo anche lì stanarlo nella misura del possibile.
Io ringrazio i due e noi rimaniamo qua.
Se vuoi,
perché adesso parlo io.
Tu dici okay. Controlla. Okay.
Va bene, ciao.
Noi li lasciamo liberi.
Li controlli,
E riprendiamo sempre il microfono volante se qualcuno ha qualcosa da aggiungere. Se nessuno aggiunge, io attacco, ecco, Riuccio, ecco, mi sembra. Riuccio, poi c'è Domenico.
Io ho una domanda che può aiutare a capire e poi ad aumentare i limiti del dibattito in questa fase congressuale, che credo che se riusciamo a fare un vero dibattito, aiuterà comunque il futuro di chi crede in un partito di sinistra e socialista. Dico subito che io non, al congresso voterò la mozione Mussi. E sono andato volentieri questa sera a sentire Zani, Pasquino e Massimo per capire cosa ci unisce e che cosa ci divide, per vedere come poi organizzarci insieme per vincere la battaglia congressuale, che vede nel Partito Democratico non una prospettiva di giustizia e di equità nel nostro Paese, ma una fase che e ci allontana da questo. Dai due interventi io ho condiviso completamente entrambe le relazioni. Quindi mi chiedo, e questa è la domanda, quando Caldarola aveva fatto la proposta di unificare le due mozioni, io ho visto questa cosa con grande interesse, lo stesso Emussi si era dichiarato interessato, ma poi questa prospettiva fu cassata dal gruppo, diciamo, da Angius e dall'altro gruppo che avevamo proposto la mozione 3. Dall'ascolto degli incontri di oggi vedo invece grande affinità, grandi comuni denominatori, la prospettiva di cambiare il nostro paese, di rinnovare profondamente il nostro partito, quello dell'aderire al Partito Socialista Europeo, della sopravvivenza di un partito di ispirazione socialista in Italia, di sinistra in Italia. La domanda è come mai non si è aderito a questa prospettiva, che secondo me era molto interessante. E comunque io credo che alla fine di questo percorso, che adesso ci vedrà dialetticamente discutere tra di noi per costruire una prospettiva diversa per il nostro partito rispetto a quella che la maggioranza propone, dovremo poi alla fine vedere come riunificarci per comunque resistere alla prospettiva di confluire in un partito che mi sembra, dai due relatori che ho sbagliato, che non ho capito che ci fosse un sé nelle prospettive, cioè era più proprio un no al Partito Democratico così come viene proposto, così come dice la mozione Mussi.
Domenico? No, tu, Mimmo, non avevi chiesto te? Non ho visto la mano alzata.
Non c'è nessuna differenza fra la 2 e la 3. La 2 dice no al Partito Democratico, la 3 dice sì, però a quali condizioni? Che è una differenza non di poco rilievo, mi sembra, e non mi dilungo perché c'è la mozione e quant'altro. Io poi volevo sottolineare che secondo me c'è una forte esigenza di andare sì a insistere sul discorso dei valori socialisti. Io dico... sono abbastanza freddo quando si dice ma il socialismo così in termini generici e solo teorici. Bisogna che esigenza di socialismo nella sua essenza e nei suoi valori fondamentali. L'altra questione che mi sembra che debba essere sottolineata, perché qui c'è assolutamente, a mio avviso, poca chiarezza, è quella degli elementi di laicità. A me è venuto, sinceramente, mesi fa, il dubbio, sentendo la posizione di quelli che chiamano, come li chiamano, i Teodem, una cosa del genere, no? Poca memoria per questi nomi. Sostanzialmente una posizione che rispecchiava molto le posizioni della Chiesa e che quindi c'è da riflettere un attimo anche su quello che oggi è la Chiesa. C'è una presa di posizione proprio oggi di Ruini, e di Papa Benedetto, che dà da pensare. E io credo che dall'inizio di questo papato si siano sempre più accentuati e precisati dei fatti precisi. La Chiesa di Papa Benedetto, io qui lo dico perché lo sento, lo verifico ormai da mesi, non è più una Chiesa che esprime, se vogliamo, dei livelli di valori conservatori, riferiti alla Chiesa, alla sua tradizione e quant'altro, ma a me sembra proprio che stia prendendo un'onda reazionaria precisa, rispolvero un vecchio termine, perché quando ci si permette come oggi di dire che le regole della religione sono superiori a quelle di uno Stato, si travalicano anche i patti lateranensi e quant'altro. Quindi su questa questione quasi quasi di minimizzare, di sottacere, per ragioni chiaramente di opportunismo tattico, sarebbe bene riflettere, sarebbe bene mettere in evidenza invece che ci sono dei valori di laicità da difendere. Un'altra questione, si dice ma sono 11 anni che stiamo costruendo l'Ulivo, sì però abbiamo perso importanti pezzi, adesso io riflettevo mentre Zani parlava, ma l'Ulivo all'inizio era il Partito Democratico di sinistra, o di essere che dir si voglia a seconda delle fasi, erano le margherite, no? Che c'era tutta quella sfilata di cose che sono andate alla margherita, ma poi c'era il Partito Socialista, lo SD di Boselli, c'erano i repubblicani che, anche se pochi, avevano comunque un significato politico preciso, qualche verde, no? Che poi è confluito anche da noi, tipo qualche ex segretario dei Verdi o qualche ex ministro. Però c'era tutta una serie di coniugazioni, diciamo così, di quello che poteva essere uno schieramento di centro-sinistra variegato e plurimo come voci. Poi si aggiunse il discorso dei girotondi, no? Che si disse bisogna aprire movimenti e quant'altro. Oggi io faccio un confronto. L'Ulivo, proprio sull'onda del ragionamento che Fasani, cos'è rimasto? È rimasto la Margherita e il DS. Ora, a questo punto, l'esigenza di chiarire le cose, di chiarire i valori fondanti, adesso leggeremo questo documento che è stato fatto, a cui Zani si riferiva stasera, ma dico, l'esigenza di chiarire i valori fondanti è essenziale perché non si va ad incontro uno dei tanti fallimenti della politica italiana. Ma voi ve lo ricordate nel 68 il PSU, l'Unione dei Socialdemocratici e dei Socialisti? Un fallimento totale, te lo ricordi tu Giuseppe? Dopo il piccolo tentativo di liberare i repubblicani, la stessa cosa, cioè quando si uniscono due partiti che hanno anche delle valenze iniziali, delle storie politiche diverse, è proprio questo il fatto, che se va bene invece di due fa 1,8, se va bene. E quindi o si riesce a dare a questo nuovo partito una serie di indicazioni sui valori fondanti precise, e su quelle ci devono essere i valori del socialismo, chiaramente, no? O se no, è chiaro che andiamo incontro a un fallimento di prospettiva, di risultati, perché poi è anche vero che tutti questi grandi successi non ci sono postati. È stato dovuto a una serie di circostanze politiche favorevoli alle nostre due vittorie rispetto al centrodestra. Ancora, un terzo elemento, ma io sono molto preoccupato di una cosa di cui si parla poco, cioè questo benedetto nuovo partito, come forma partito, come funzionerà? Punto interrogativo. E perché mi preoccupo di questo? Ma io una testa ho avuto e mi sta bene, però se le teste sono reali, cioè, proprio oggi abbiamo letto sui giornali locali che c'è stato il congresso della Margherita modenese e ci sono stati più schede bianche dei voti all'unico candidato segretario, unico. Queste sono cose che danno da pensare, come danno da pensare il fatto che anche a Modena, ma non solo a Modena, in tutta Italia, si è registrato un fenomeno preciso di aumento consistente di iscritti alla Margherita, che pensando a certe vecchie storie di 20 o 30 anni fa, certi link telefonici sfogliati in campagna, danno molto da pensare. Ancora su questa questione, e quindi voglio sottoporre un problema, su questo, e ho finito, su questo bisogna che si vada a puntualizzare molto bene quali sono le regole, Non facciamo finta di non capire o di non vedere, bisogna che chiariamo. E l'altra cosa, sempre sullo stesso livello di ragionamento, sulla stessa preoccupazione, è quella che vediamo ancora oggi molti dirigenti della Margherita impegnati in governi di alleanza locale con noi, io lo dico per ragioni di brevità molto spiccia, comportarsi come i vecchi democristiani, con dei livelli di attenzione massima al potere e all'esercizio del sottogoverno e poco, io lo dico, lo penso, poi magari non è vero, ma io lo dico, lo penso, e poco ai problemi di governo generale e di propria di collaborazione fra forze anche di ispirazione un po' diversa. Ecco, io volevo mettere in evidenza questi tre punti.
Grazie. Sergio.
Volevo dire due o tre cose velocemente. Io all'ultimo congresso mi sembra di essermi astenuto, sì, mi sono astenuto, quindi e sono qui stasera per capire un po' il dibattito. Ho provato a leggere anche un po' le mozioni ieri, ma non le ho lette ancora tutte. Volevo dire questo fondamentalmente. Che diciamo sono due sentimenti contrastanti. Da una parte diciamo l'apertura sul Partito Democratico la priorità per lo schieramento di centro-sinistra e dei democratici di sinistra era quello di fare una manutenzione dell'Unione. Ecco, noi abbiamo già un fronte, che è quello del governo, che facciamo fatica a tenerlo insieme. Abbiamo aperto un altro fronte all'interno dei democratici di sinistra che, insomma, secondo me abbiamo, si è voluto affrontare troppa carne al fuoco. E secondo me, cioè il rischio è quello di fare male al governo e di fare male in questo percorso di nascita del Partito Democratico, perché è chiaro che si apre una lacerazione. Si apre una lacerazione e quindi io vedo che ci sarà una divisione, ci sarà chi abbandonerà, chi non entrerà nel Partito Democratico e quindi questo, diciamo così, poi mi sbaglierò, ma mi sembra che si vada in quella direzione lì, non mi sembra che ne avessimo bisogno, ecco, di questo. Nello stesso tempo dico anche che sono alcuni anni, a partire dall'89, che siamo in una transizione continua, PC, PDS, DS, e che adesso c'è ancora un'ulteriore transizione. Speriamo che col Partito Democratico e con la nascita forse di un'altra, poi per un po' di tempo ci si fermi lì, anche perché non è che il sistema politico, cioè, debba continuamente riflettere su se stesso. Il problema adesso è quello di governare il paese. Cioè, non si può sempre stare in cambiamento, è questo che voglio dire, forse in maniera non troppo chiara. L'ultima cosa, le ultime due cose veloci sono queste. Si è detto il partito i democratici di sinistra alle ultime elezioni hanno avuto 17,5%, è vero, però è anche vero che nelle ultime elezioni si andava forse alle elezioni con un unico simbolo e non si è andato alle elezioni con uno simbolo perché non era stato raggiunto un accordo, altrimenti avremmo chiesto agli elettori dei DS di votare tutti Ulivo. Dobbiamo anche mettere questo in conto del perché non c'è stato un grande successo dei DS, ma dico questo perché secondo me abbiamo comunque, ed è anche questo che diciamo, non ho le idee del tutto chiare, ma la nascita del Partito Democratico va nella direzione di chiudere con il percorso dell'Ulivo, perché noi chiamiamo gli elettori a votare non sul simbolo dei democratici di sinistra, ma sul simbolo dell'Ulivo. Noi le ultime elezioni avremmo fatto questo, poi dopo si può mantenere in piedi un Partito Democratico e mantenere una federazione, però pensiamo anche agli elettori. Pensiamo agli elettori dove c'è un livello di partecipazione relativamente basso e che il sistema politico ha bisogno di una, diciamo così, di chiarezza, di anche di diminuire il livello, il numero dei partiti. Quindi, ripeto, non so ancora bene come mi schiererò, perché c'è una parte che mi porta a dire è una lacerazione, non ce n'era bisogno, dovevamo pensare al governo, nello stesso tempo dico il sistema politico ha bisogno anche di una semplificazione. L'ultima cosa, e chiudo veramente, è ho dato una veloce occhiata alle tre mozioni e nessuna delle tre mozioni fa un riferimento, diciamo così, alla mafia o alle mafie, alla criminalità organizzata. Certo,
non lo facciamo riferimento.
Come, scusa?
La nostra c'è.
Ma io allora non ho letto attentamente, però leggo che al Sud c'è mancanza di sapere, c'è spesso illegalità.
Non c'è un capitolo, però c'è nel testo.
Vabbè, allora mi scuso, ma l'ho letto velocemente, però non c'è nei titoli questo, diciamo, questa analisi, perché secondo me è una delle centrali, diciamo dei problemi principali del nostro paese. Se non mettiamo all'ordine del giorno questo, l'Italia non diventerà mai un paese normale.
Ma guardate, io aggiungo alcune cose alle cose che hanno detto i due nostri ospiti questa sera. Aggiungo alcune cose e poi tento anche di dare qualche risposta alle vostre domande. Intanto, noi, lo dico subito, è stato in parte accennato, l'abbiamo scritto nella mozione, noi avremmo preferito un congresso a tesi. Chi ha esperienza di congresso sa che cosa vuol dire a tesi. Il segretario propone un documento e poi c'è la possibilità attraverso emendamenti, proposte, di modificare anche. E si discute sulle eventuali modifiche a quel testo che in qualche modo anche determina un cambiamento di linea politica. Perché questo? Io capisco anche i limiti di una proposta di procedura di questo tipo. Ma perché quelle discussioni sui congressi a tesi e chi partecipato alla discussione congressuale, l'ultimo congresso dei DS, si ricorderà che anche qui a Modena moltissime sezioni votarono ordini del giorno che chiedevano appunto di andare a un superamento dei congressi a mozione e fare i congressi a tesi. Perché? Perché i congressi per mozioni legano la discussione, la ingessano. La logica delle mozioni è prendere o lasciare. La mozione è scritta così, ti deve piacere così. Se non ti piace, o voti contro o la ingoi. Le tesi ti possono permettere appunto anche una sezione, anche un'istanza locale di avanzare proposte di modifica e portarle alla discussione. Discutere di quelle proposte di modifica, votarle, bocciarle, approvarle. È una discussione più dinamica, più flessibile, più partecipata, mi verrebbe da dire. È stato rifiutato perché temo purtroppo che ormai una certa logica, diciamo così, di presidenzialismo, se vogliamo chiamarlo così, è passata anche nella vita interna del nostro partito. Chi vince prende tutto, non è che stiamo all'elezione fra coalizioni, siamo dentro un partito in cui le posizioni si confrontano e a mio avviso dovrebbero confrontarsi nel modo più libero possibile. Guardate, io credo di essere uno fra quei 10 italiani in tutto che ieri, non ho letto le mozioni perché le avevo già lette, ma ho preso l'inserto all'Unità, visto che avevo già letto le mozioni, una in parte avevo contribuito anche a scriverla, ho letto l'elenco dei firmatari delle mozioni, così, un esercizio che appunto ritengo che abbiano fatto in pochissimi, giustamente, ma io l'ho fatto per sfizio. Più scorrevo l'elenco dei firmatari della mozione Fassino, e più il mio stupore aumentava, perché fra quelle firme ne ho incontrate molte, non credo di esagerare se dico quasi un terzo di quelle firme, che o direttamente o indirettamente avevo contattato in questi mesi e dai quali avevo sentito esprimere giudizi molto pesanti sul percorso in atto per il Partito Democratico, molto pesanti sul Partito Democratico stesso. Alcuni di quei firmatari avevano addirittura firmato i nostri documenti preparatori alla mozione e alcuni di quelli addirittura avevano rilasciato interviste pubbliche dicendo che mai e poi mai, se il Partito Democratico così si fosse realizzato e fosse stato fuori dal Partito Socialista Europeo, avrebbero aderito a quel Partito Democratico. Potrei citarvi nomi, primo fra tutti che ha rilasciato un'intervista proprio in questo senso, anzi due interviste con questi contenuti, è il Presidente del Piemonte, la compagna Mercedes Bresso. E ho ritrovato le loro firme sulla mozione Fassino. Voi capite, a me ora non è che non siamo dami di San Vincenzo, è sempre accaduto questo. Per la mia esperienza, c'è chi ha esperienza di me, di queste dimensioni non mi era mai capitato di vedere il fenomeno di queste dimensioni. Che cosa scatta? Scatta il conformismo? Scatta l'opportunismo? Scatta anche la paura. Paura data da che? Paura data da un modo di vivere nella politica, non solo nel partito, nella politica tutta, perché qui è un problema generale, non è soltanto del nostro partito, per cui uso un termine brutto, ma a chi sta a cuore questo ha importanza, diciamo così, la progressione di carriera dentro un partito, dentro un'istituzione, è data fondamentalmente da un requisito, il requisito della fedeltà. Prima ancora della lealtà, della capacità, della competenza, dell'esperienza, è dato dal requisito della fedeltà. Se sei fedele, vai avanti, se non lo sei, rimani al palo. E allora, guardate, questi giorni hanno giornali parlato di intimidazioni, minacce, pressioni psicologiche. ce ne sono state, ora magari non esagerei in termini di intimidazioni, ma pressioni anche notevoli ce ne sono state. Fortunatamente non ne ho registrate qui a Modena, dove c'è un clima, credo, anche civili tra di noi, dentro anche il gruppo dirigente più allargato. Fino al momento non abbiamo fortunatamente registrato questo. In altre realtà, e non solo a Bologna, se ne sono registrate diverse, diversissime. Ma prima ancora che la pressione psicologica, scatta una cosa che a me preoccupa ancora di più: l'autocensura. Compagni e compagne che, senza neppure bisogno che si eserciti pressione su di loro, decidono di censurare il proprio pensiero per quella paura di cui vi dicevo. E guardate, perché faccio questa riflessione in apertura? Perché credo che uno dei limiti di questo, della costruzione di questo progetto, è proprio in questo fondata. Non credo che la maggioranza di coloro che nel partito sostengono il progetto lo facciano per reale entusiasmo e convinzione. La stragrande maggioranza, a mio avviso, lo fa, quelli che lo appoggiano, per rassegnazione, per inerzia, per conformismo, per paura, anche per opportunismo. Io, i più con cui parlo, mi dicono, al meglio che mi va, e che cosa vuoi fare? Guardate che finanche il mio amico e compagno Stefano Borcini, segretario della federazione, che è uno, posso dirvi, convinto di questo progetto né per conformismo né per opportunismo, perché lui lo è sempre stato, quindi gli riconosco l'onestà, diciamo, politica da questo punto di vista e intellettuale, lo è sempre stato, però finanche lui che cosa ha detto nell'intervista alla Gazzetta? O facciamo il Partito Democratico o è la fine. Io non credo che un progetto di questa ambizione si possa fondare sul concetto e sul principio che non possiamo tornare indietro, intanto perché a me hanno insegnato nella vecchia scuola della politica che un dirigente deve sempre tenersi una porta aperta, mai infilarsi in un progetto da cui non può tornare indietro. E questo lo dico perché più avanti nel ragionamento, se noi apriamo una costituente con il congresso, beh, la costituente deve essere davvero aperta e quindi anche gli esiti aperti, perché se abbiamo già deciso questa costituente come comunque deve finire, e cioè come dice il manifesto di cui oggi sono state date le anticipazioni per il Partito Democratico, comunque nel 2008 deve dar vita al Partito Democratico, beh, io dico anche non facciamola neanche sta costituente, decidiamo subito a questo congresso e poi ognuno decide che cosa fare, poi ci verrò anche su questo, perché altrimenti ci stiamo prendendo in giro. Una costituente dagli esiti già definiti e già conclusi non è una costituente. Se adesso una costituente deve essere aperta e quindi non possiamo dire non si può tornare indietro, non perché io voglia tornare indietro, ma perché comunque ci deve essere la possibilità di costruire in progress questo progetto, arricchirlo, sostanziarlo. Se non c'è questa possibilità, allora diciamo già che abbiamo deciso dove andiamo e dove e come chiudiamo questo percorso. Ecco perché io credo che non è su queste basi che noi possiamo costruire il partito, ma invece cercare di dare costrutto. Vedete, Zanni lo accennava, Fassino, alcune settimane or sono ormai, appena dopo Orvieto, ha rilasciato più di un'intervista, anche una lunga intervista all'Unità, se vi ricordate, a novembre, in cui in qualche modo tentava di rassicurare il nostro popolo, dicendo che appunto, siccome le ideologie del Novecento, il pensiero del Novecento è entrato in crisi profonda, noi oggi abbiamo bisogno di un nuovo pensiero ed è per questo che diamo vita ad un nuovo soggetto politico. L'idea che l'azione, diceva bene Zani, precede il pensiero. È una concatenazione concettuale che stride fortemente con qualunque, diciamo, ABC del pensare non solo filosofico ma anche politico. Però questo è, e se ci badate bene, questo è le modalità con cui si sta esplicitando questo progetto. Io invece credo che noi abbiamo bisogno oggi prima di tutto di pensiero, perché il signore che è andato via diceva, ah ma gli elettori ce lo chiedono, è vero, io credo che gli elettori prima che ancora che chiederci di Partito Democratico chiedono l'unità. Quando in giro sentiamo dire state uniti, non vi dividete, non è che dicono state uniti, non vi dividete di S e Margherita. Stati Uniti non vi dividete, tutti voi della coalizione, tutti voi dell'Unione, dice bene Sergio, secondo me la priorità in questo momento era ed è l'investimento sull'Unione, anche perché non è che unendo DS e Margherita noi abbiamo risolto le fibrillazioni e le divisioni e le diversità che ci sono dentro alla coalizione, anzi forse per qualche verso le accentueremo anche. Aggiungo io che quello che all'inizio poteva sembrare un elemento che facilitava il percorso, e cioè avere un rapporto esclusivo noi e la Margherita, che forse questo facilitava il processo unitario, credo che maledettamente lo complica, perché anche questa è un'altra delle leggi elementari della politica, che avere solo un rapporto a due esclusivo tra due forze politiche consistenti anche di lunga storia alle spalle, fa sì che diventa una competizione permanente a due, che non viene mai in qualche modo sciolta dentro l'alveo di una pluralità di forze e di soggetti, che in qualche modo nel gioco di sponda anche reciproco riescono a, aiutano a stemperare anche le tensioni che invece si creano fra due soggetti unici. Ma torno dunque, la gente chiede, gli elettori, il nostro popolo chiede l'unità, prima ancora che di DS Margherita, di tutti quanti, e fare questa unità tra noi e la Margherita non è detto che risolva, perché passeremo dai 12, 13, quanti siamo partiti? Passeremo a 10, a 9, ammesso e non concesso che unire DS Margherita non produca anche una superfetazione di altri soggetti politici, la nascita di altri soggetti politici, ammesso e non concesso. Quindi questa è la richiesta che viene, la richiesta dell'unità, della coalizione, dell'unione, un problema che oggi abbiamo non piccolo e che richiederebbe appunto la priorità di investimento e di impegno, proprio per il fatto che se vogliamo che questo governo sopravviva per 5 anni, quella è la priorità in cui dovremmo investire. Invece noi abbiamo anche visto delle discussioni surreali e paradossali, abbiamo passato momenti di grande fibrillazione e tensione che rischiavamo da un giorno all'altro che il governo potesse cadere, e ancora lo rischiamo ancora oggi, e noi... Vi ricordate quando, lo stesso 3 giorni di Ulivo, quando si riunirono, di Orvieto, quando si riunirono Orvieto, avevamo il casino sia dell'avvio della finanziaria che di Kabul, che sembrava il ricoverno a rischio, e noi stavamo Orvieto a parlare di un'altra cosa, che, di cui la gente non capiva neanche bene, percepiva il collegamento che c'era fra quella discussione sul contenitore Partito Democratico, perché Orvieto non si è discusso dei contenuti. Anzi, quando Orvieto si è discusso dei contenuti, sono state dette alcune cose particolarmente interessanti, rimosse velocemente. Ve ne cito una, la più interessante secondo me di tutte, la relazione di Pietro Scoppola. Scoppola fa una relazione, in cui inviterei ad andare a leggere gli atti, perché c'è anche un sito sulle cose del Vito. Nelle prime 2 pagine della sua relazione, molto ricca, Scoppola spiega perché il nuovo soggetto politico non potrà aderire al Partito Socialista Europeo. Il nuovo soggetto politico nascerà in Italia. E Scoppola prende a riferimento l'esperienza francese in cui Delors, cattolico, democratico, aderì al Partito Socialista di Mitterrand, divenne un valido esponente di quel partito e anche poi un valido esponente in Europa. E lui dice esplicitamente: un Delors italiano non potrà mai esistere. Perché non potrà mai esistere? E Scoppola mette in fila 3 motivi per cui in Italia non potrà mai esistere, perché questo soggetto che nascerà in Italia non potrà aderire al PSE, perché dice che in Italia c'è stato un grande partito di grande tradizione cattolica, che negli altri paesi d'Europa non c'è mai stato, perché in Italia non c'è mai stato un vero partito socialista di massa, ma c'è stato un partito comunista con la sua storia, eccetera, eccetera, e perché in Italia, dice, c'è la sede del Vaticano. Ecco, Scoppola adduce 3 argomentazioni che hanno un fondamento, che lo portano a dire che in Europa mai e poi mai, sul retaggio di questi tre bagagli pesanti, potranno aderire al Partito Socialista Europeo questo nuovo soggetto. Mi deve spiegare perché in base agli stessi 3 bagagli pesanti è possibile invece dar vita in Italia al Partito Democratico. Delle due l'una. Se possiamo superare questo bagaglio pesante in Italia per dare vita al Partito Democratico, non capisco perché poi questo bagaglio invece continui a pesare quando arriviamo a Bruxelles, e viceversa. Questo è quello che è di contenuto più invece significativo è venuto fuori Orvieto. E torno, perché questo è il punto. Perché si è detto che noi dobbiamo dar vita al Partito Democratico perché dobbiamo evitare, fra gli altri argomenti, ne sono stati usati tanti, fra l'altro ho anche sentito dire, vabbè, ma lo dirò questo, tra gli altri argomenti è stato usato quello che, se non diamo vita al Partito Democratico, la Margherita rischiamo che scivoli e vada verso operazioni centriste, Casini, Mastella, eccetera, eccetera. È uno degli argomenti che, non so, anche voi avrete sentito. E dobbiamo fare un'operazione politica che dia vita al Partito Democratico evitando che la Margherita si divida. E che cosa dobbiamo fare perché la Margherita non si divida? Dobbiamo fare in modo che questo partito non si dichiari esplicitamente di sinistra e non aderisca al Partito Socialista Europeo. Siccome però se diciamo che non si dichiari di sinistra e diciamo che non aderisca al Partito Socialista Europeo, rischia di essere brutto per i nostri invece compagni o per il popolo della sinistra, allora non lo diciamo così, allora diciamo che dovremo operare nell'ambito del PSE, la mozione Fassino usa questa frase esatta, dovrà operare nell'ambito. D'Alema aggiunge dovrà essere interlocutore privilegiato. Voi capite che la differenza, noi oggi siamo membri effettivi dell'ufficio di presidenza del Partito Socialista Europeo, può apparire una cosa burocratica, però per intendere siamo appartenenti a pieno titolo, si propone di declassare questo status in operare nell'ambito o interlocutori. D'Alema aggiunge all'assemblea dei segretari di sezione, osannanti, e io osannanti anche di fronte ad una sua affermazione che ai miei tempi, a 5 anni fa, i segretari di sezione sarebbero saltati ai garetti a chiunque avesse detto una roba del genere. Lui dice due cose: a sinistra, ma in gran parte l'Europa la sinistra significa sta a connotare l'ubicazione dentro le aule parlamentari, e già questo mi pare una liquidazione piuttosto grossolana, fatta da D'Alema che non è uno stupido, fra l'altro evidentemente c'è anche della malafede. Ma dice una cosa, guardate, riportata dall'Unità, riportata dai giornali, quindi dice che addirittura l'Unità ha dato un titolo grande, anche virgolettato: la sinistra nel futuro partito dovrà essere una componente importante. Voi capite la differenza tra essere un partito di sinistra e la sinistra essere una componente importante di un partito? Significa che quel partito non sarà di sinistra e la sinistra dovrà sgomitare per farsi spazio in quel futuro partito. È chiaro? Cioè si usano artifici retorici, giri di parole, slogan che tendono, non ho usato non a caso artificio retorico, i filosofi dicono che l'artificio retorico è quella frase detta in modo tale che una scelta sia resa digeribile che altrimenti detta non sarebbe digeribile, è esattamente questo il nostro caso, per nascondere appunto quella che è la realtà alla quale si sta andando incontro. E allora mi si deve spiegare perché, in virtù del fatto giusto, legittimo, perché la Margherita, io la comprendo la Margherita, la preoccupazione della Margherita di entrare in un partito di sinistra aderente al PSE, di perdere quindi fette del proprio elettorato cattolico praticante, perché hanno dei sondaggi in mano che gli dicono che questo può accadere, non uso a caso questo termine cattolici praticanti, perché è lì che c'è un nocciolo duro da superare per la Margherita. Capisco il suo problema, ma non capisco perché in virtù del fatto che dobbiamo evitare che la Margherita si divida, noi andiamo incontro ad una scelta che rischia fortemente di dividere noi e lacerare noi come partito di sinistra. Ecco perché torno al dunque, che allora dovremmo tornare dentro un processo più ampio, ecco la nostra proposta, noi non ci fermiamo a dire no o dire non si farà mai, ma il tentativo di portare un briciolo di buonsenso in questa discussione è che dire che fra i turbodemocratici che dicono sì, senza se, senza ma, a ogni costo, e chi dice no, non lo faremo mai, noi diciamo, cerchiamo di recuperare uno spazio di buonsenso che dice questo orizzonte è un orizzonte di cui riconosciamo la suggestione. Perché ha un suo fascino l'idea di unire i riformisti, i progressisti, i democratici di questo paese, ha il suo fascino. Ma se non lo corroboriamo di un progetto politico e culturale robusto, rimane fascino, rimane suggestione. E con la suggestione, direbbe il Vangelo, costruiamo una casa in mezzo al torrente che verrà travolta dalle acque e non sulla roccia. E allora dopo, se ci mettiamo in quel vicolo che diciamo non si può tornare indietro, quando andremo a sbattere, che facciamo? Disperdiamo tutto? Anche quello che abbiamo? Perché questo è il tema. Questo è il pericolo che abbiamo dinanzi. Se noi avessimo dato retta ai turbodemocratici che volevano farlo già 2 anni fa il Partito Democratico, e poi ci trovavamo di lì a pochi mesi, io cito sempre questo esempio, ci trovavamo con il referendum sulla procreazione assistita davanti a noi, e un leader di quel Partito Democratico, un leader di primo piano come Rutelli, avesse detto astensione, astenetevi. Sapete che succedeva? Che il Partito Democratico saltava seduta stante. Saltava e non rimaneva né il Partito Democratico né più Democratici di Sinistra, e forse rimaneva appunto un partito di centro cattolico che, vista la posizione, poteva. Questo noi dobbiamo evitare di infilarci in un tunnel da cui non possiamo tornare indietro, non teniamo delle punti di fuga qualora dovessimo approdare. Ecco perché io anche dico è sbagliato dire I nodi irrisolti li risolveremo dopo. Intanto diamo vita al Partito Democratico e poi li risolveremo. L'appartenenza in Europa. Ma date che non è che l'appartenenza in Europa, fra l'altro, ci tengo per una questione ideologica anche qui. Ci hanno detto per 20 anni che ormai la politica non si gioca più dentro i confini nazionali, ma si gioca in una dimensione globale. Dentro questa dimensione globale l'Europa ha un ruolo fondamentale. E se in Europa noi ci tiriamo fuori? In Europa noi diciamo che esportiamo la nostra originalità, come dicono alcuni dei nostri, anche della Margherita, diamo vita ad un soggetto originale in Italia e esportiamo questa nostra originalità in Europa. Io ricordo D'Alema quando nel 97 chi diceva questo, diceva basta con questo provincialismo italiano e la nostra presunzione di esportare in Europa la nostra particolarità. D'Alema ha cambiato idea in 10 anni, io no. Diceva un saggio francese che è molto più facile dire continuamente cose nuove piuttosto che cercare di essere coerenti con le cose precedentemente dette. Ecco, io rimango convinto che quello è un vizio di provincialismo. Allora Zani citava la cosa che sembra essere un'anticipazione del manifesto del Partito Democratico. Vedremo appunto domani o dopomani se esce questo benedetto manifesto e cosa c'è scritto, che appunto ripropone questa idea. Operare nell'ambito europeo per allargare il PSE alle forze, il PSE l'ha già fatto, a Oporto, il PSE ha modificato il suo statuto e ha detto che possono parteciparvi partiti socialisti e anche partiti progressisti e democratici. Questo è stato. Ci volete stare? La Margherita ha detto no, non mi va bene neanche questo. E che si fa allora? Andiamo in Europa e non aderiamo a nessun gruppo parlamentare? Conteremo parecchio nelle scelte in Europa. Ecco perché non è un problema ideologico. E non è neanche un problema ideologico, un vezzo intellettualistico, dire che il tema della laicità è un tema centrale. Tanto più che mi pare ormai alla luce del sole essere diventato davvero un tema centrale in questi ultimi 2 anni, dal referendum sulla procreazione assistita in poi. E che cos'è il tema della laicità? La laicità è uno spazio democratico affermato dalla Costituzione, e cioè quello spazio democratico dove in uno Stato di diritto liberale e democratico a tutti è garantito il confronto delle posizioni con pari dignità fra le idee e le posizioni in campo. E dentro questo confronto si costruisce uno spazio comune che può trovare traduzione anche legislativa. In questo spazio democratico anche le idee religiose di fede hanno diritto a esprimersi, ma mai e poi mai una fede o una dottrina morale può avere la pretesa di diventare legge valente per tutti i cittadini. Questo è un principio. Fassino nella mozione di maggioranza parla di laicità, andatevelo a leggere, dove in qualche modo propone la laicità come un terreno di contrattazione permanente. La laicità deve essere la possibilità per tutti di esprimere le idee, la ricerca delle sintesi, la ricerca di un terreno condiviso, va bene tutto, a me sta bene tutto questo, ma poi c'è un confine. Dopo aver ricercato il terreno condiviso, aver ricercato quando lo Stato decide lo Stato, e non c'è nessun Ruini che tenga che può pensare di dettare la legge o, come oggi ha detto, farà delle prescrizioni precise per i cattolici in politica rispetto alle scelte sull'unione di fatto. Questo non è ammissibile, solo in Italia questo può avvenire. Ci hanno provato un po' in Spagna, perché c'è vecchia, antica tradizione cattolica, Zapatero li ha mandati a quel paese. Perché questo è un principio della Costituzione e che è la nostra carta di riferimento. Io vorrei che leggere, nella nostra c'è scritto chiaramente, ma vorrei che anche le altre parti, anche la mozione di maggioranza del partito dicesse questa cosa chiara. Ecco, quello che a me fa timore, fa velo, è l'idea che noi andiamo a questo processo con un carico di equivoci e di ambiguità e, come diceva Zani, di non detto. E allora, e fra i non detto, anche qui, cito quest'ultima cosa, poi mi avvio a concludere, è il tema di che idea abbiamo di partito, perché anche forse su questo non ci intendiamo. Io ho sentito dire, e sento dire da diversi anche nostri compagni, non solo, ma anche dalla parte della Margherita, che i partiti identitari del Novecento sono morti con il secolo scorso. Guardate, se mi si dice che il partito identitario si identifica per partito identitario il partito appunto ideologico, portatore di ideologie, il comunismo, posso convenire che quell'idea è un'idea tramontata. A parte il fatto che Zani ha detto una cosa, ma ne aggiungo un'altra. Non è che Berlusconi ha costituito un partito che non è identitario ed ideologico, perché sull'anticomunismo ha costruito la sua fortuna in questi anni, Berlusconi. sulla meno Stato per tutti e più libertà, meno vincoli per tutti, sono ideologie, ideologia liberista, ma è un'ideologia, l'ha costruita. Così come la Lega, non parliamo della Lega, credo che la Lega sia l'ultimo partito leninista rimasto in Italia per la sua struttura organizzata. Però, voglio dire, se si intende la caduta di quelle ideologie posso convenire. Ma io credo che da qui a dire che i partiti identitari sono finiti e oggi è l'epoca dei partiti di programma, c'è una caduta pericolosa. Perché il cemento di un partito, a mio avviso, non può essere solo un programma. Il programma è il cemento di una coalizione, di un'alleanza. Il cemento di un partito è anche un impasto di valori, di ideali, di etica, mi permetto di dire, della partecipazione, dell'impegno politico, ma aggiungo anche di passioni, di sentimenti, di storie individuali e collettive. Tutto questo determina quello che è la comunità che si chiama partito. Se viene meno tutto questo, cari miei, partito di programma si chiama anche in un altro modo nel resto del mondo. Qui sì, nel resto del mondo, si chiamano comitati elettorali. E non a caso si prende a riferimento il Partito Democratico Americano, che è a tutti gli effetti un grande comitato elettorale, che apre le saracinesche un mese, due mesi, tre mesi prima delle elezioni, raccoglie fondi, fa le campagne elettorali per i suoi candidati a livello nazionale o a livello locale, fatte le elezioni, chiude le saracinesche e la parola passa agli eletti nelle istituzioni. E infatti, oltre a dire partito di programma, si dice partito delle istituzioni. Bene, è un modello, ma questo modello va esplicitato anche questo nella chiarezza. Deve essere chiaro ai compagni qual è il modello a cui andiamo incontro. Bisogna che questo si dica chiaramente, senza infingimento. Perché se invece andiamo a questo appuntamento rinunciando ognuno alle proprie storie e non invece come le proprie storie un bagaglio che portiamo a questo appuntamento, allora ci viene tutto. Ci viene anche che ci chiedono di finirla con le feste dell'unità, che per qualcuno può essere anche liberatorio perché finalmente si passerà del più per tempo a casa e non sarà lì a farsi il mazzo tutti i giorni a fare la festa dell'unità. Però viene anche questo, chiudete le sedi, vendete le sedi, qualcuno li deve avvisare che abbiamo vendute già quasi tutte e non fate più la festa dell'unità, eccetera, eccetera. Ma ora, al di là della festa dell'unità è la semplificazione, per intenderci, è la cancellazione di tutto. E che cosa ci rimane? Allora ecco, qui capisco quello che dice Zani e la faccio anche mia. La crisi diventa non soltanto politica intellettuale, diventa anche esistenziale, perché abbiamo dato tanto, io penso, anche per qualcosa di più. Quindi, vedete, davvero sono tante le cose che sono state dette, ora non le voglio riprendere tutte, però una la voglio riprendere. Tra gli altri argomenti addotti a supporto del fatto che noi stiamo compiendo un'operazione in continuità, poi abbiamo anche sempre questo vizio, Beppe mi insegna perché su questo altre volte l'ha detto, il vizio del continuismo tipico dei comunisti, cioè noi ogni scelta che facciamo, anche radicalmente lacerante con il passato, dobbiamo dire che è in continuità con quello che abbiamo fatto. Per cui in continuità con l'Ulivo, si è detto che è in continuità con, perché quando Berlinguer ideò e pensò e propose il compromesso storico, pensava di fatto poi a questo, addirittura Reichlin ha scritto che Togliatti avrebbe benedetto il Partito Democratico, e qui Mussi ha avuto una battuta, devo dire, fulminante, quando ha detto, sta a vedere, qualcuno ci dirà che quando hanno detto proletari di tutto il mondo unitevi, Marx pensava al Partito Democratico, ma guardate che quando si dice che c'è una continuità con il compromesso storico, c'è un fondamento di verità. Vero che vorrei riportare tutto alle giuste dimensioni, lì si parlava di unire DS e non farne un partito unico intanto, PC e DC, che insieme facevano più del 70% dell'elettorato, insomma le proporzioni erano certamente diverse. Ma eravamo in un'altra epoca storica, eravamo nell'epoca della divisione dei blocchi, della guerra fredda, appena dopo il golpe del Cile. E perché venne avanti quella proposta, fra le altre cose? Perché in qualche modo si tentava di trovare la strada della legittimazione dei comunisti nell'alveo dell'area di governo. E perché dico che oggi ho un fondamento nella testa di chi, guarda caso, gli stessi gruppi dirigenti che da allora erano gruppi dirigenti, ancora oggi sono gruppi dirigenti, perché l'Italia è l'unico paese in cui quando i partiti vanno in crisi cambiamo i partiti ma non i gruppi dirigenti? Noi arriviamo a questo, dove nel retropensiero di alcuni dei nostri dirigenti c'è ancora questo, la ricerca della legittimazione democratica. La ricerca di quella cosa nuova, quell'oltre, che in qualche modo permetta a noi un giorno, figli di un Dio minore, di poter anche noi esprimere il candidato al Presidente del Consiglio. Perché questo è. C'è questo retropensiero in tanti dei nostri, che io credo oggi non abbia più alcuna legittimità, ma è soltanto un retropensiero che abbiamo noi introiettato e che ci facciamo introiettare anche dall'avversario politico, in qualche modo. Allora, e torno e concludo, io credo che nuovo soggetto politico non può nascere se fra le altre cose di queste che ci siamo dette e altre ancora potremmo dire, non ragiona da una parte, qualcuno l'ha detto anche sul perché oggi siamo qui, ci siamo arrivati in questi 15-18 anni dalla svolta in poi, che cosa è accaduto e perché siamo ancora qui a ragionare se serve, a che cosa serve una sinistra in Italia, perché questo è il ragionamento che sottende a questo nostro congresso. E seconda cosa, non ci si può arrivare se non si apre un ragionamento, perché altrimenti diventiamo il partito ibrido, che in qualche modo lo siamo anche stati in questi anni, perché guardate, io ribadisco che uno dei problemi che noi ci trasciniamo dietro dall'89 in poi è stato quello che noi nell'89 abbiamo decretato morto il comunismo, ma anche la socialdemocrazia era un cadavere e quindi dovevamo andare oltre, e quell'oltre non si è mai capito che cosa fosse. Un eclettismo culturale politico che ci portava da Don Milani a Don Dossetti a recuperare Berlinguer, Ernesto Rossi, e volta per volta ne abbiamo beccato qualcuno, ma sempre in maniera piuttosto confusa e piuttosto anche superficiale dal punto di vista culturale. E oggi siamo qui con questa anche confusione. E questa confusione non è solo una confusione di carattere culturale, è una confusione che ha una sua traduzione su quella che secondo me è stato, ora il signore è andato via, uno dei problemi fondamentali che i DS non solo hanno avuto in questi anni e che ha prodotto un calo del consenso elettorale. L'assenza di un'individuazione chiara di quali forze sociali, blocco sociale, avrebbe detto una volta Gramsci, di riferimento a questo partito. E lo stesso problema ce l'ha di fronte anche il Partito Democratico. Perché altrimenti la pretesa di fare contenti tutti e non scontentare nessuno produce i guasti che abbiamo visto in occasione della discussione sulla finanziaria, in cui rincorrevamo continuamente tutto e tutti nel gran confusione bailame. Non una scelta, un'individuazione di un indirizzo di soggetti sociali di riferimento privilegiati della nostra politica economica, finanziaria e sociale, a costo anche di penalizzare delle altre, ma invece quello dell'interclassismo piuttosto generico dal punto di vista politico e culturale. E detto tutto questo, io credo che lo spirito che dobbiamo recuperare è proprio lo spirito che era al fondo, comunque, nonostante è vero che la Lega non era alleata del centrodestra e di Rifondazione c'era l'esistenza, che era lo spirito al fondo dell'Ulivo. Soltanto in quella strada, cioè recuperando l'idea dell'unità non di DS e Margherita, ma di una pluralità di forze che sono disponibili a concorrere a questo progetto dell'unità dei riformisti e progressisti, possiamo forse lì ritrovare l'entusiasmo, anche quel fascino che comunque quell'esperienza fra tanti limiti è riuscita anche a produrre, e che io non vedo oggi, mi sbaglierò, ma non vedo così diffuso come era anche l'entusiasmo e il fascino che esprimeva l'Ulivo. Non lo vedo. E quello, fra l'altro, andrebbe nella direzione di un'ulteriore semplificazione del quadro politico, perché non sarebbe solo fra due forze. Ma per fare questo significa che noi dobbiamo avviare una fase costituente. Non come qualcuno dice, voi volete fermare tutto. No. Vogliamo rimettere sui binari e ricominciare da capo, perché in politica non esiste che noi apparecchiamo il tavolo, ordiniamo la pietanza, ci facciamo mettere tutto nei piatti, cominciamo a mangiare e poi diciamo a qualcun altro se si vuole accomodare e mangiare con noi. Questo in politica non funziona. Perché nessuno si mette a sedere con noi. Allora anche in questo c'è l'inganno, c'è la falsità. Si lanciano appelli ai socialisti, ai verdi, perché vengono con noi, ma non c'è la reale volontà, perché questa reale volontà non si è costruita. E noi perdiamo un'altra occasione storica, l'occasione storica dentro questo progetto di riunire finalmente le famiglie socialiste italiane, divise dal 21. Questa sarebbe finalmente l'occasione storica, e c'eravamo anche vicino, perché all'avvio dell'esperienza della Federazione Ulivo c'erano anche i compagni socialisti. Alla prima tornata di curva si sono buttati fuori dalla curva, perché Rutelli ha detto che non interessava più fare la Federazione dell'Ulivo, salvo poi ritornare sui suoi passi quando ormai i socialisti erano già andati via e avevano avviato un altro progetto. E tornare sui suoi passi perché? Perché a un certo punto hanno avuto paura, gruppo dirigente di DS, perché le cose vanno dette chiaramente, e gruppo dirigente della Margherita, che fosse Prodi a partire comunque e fare lui comunque un partito democratico, ciucciando un po' di voti a noi e alla Margherita, E con questa paura hanno pensato bene di saltare loro, rilanciando al più uno su quel carro per impedire a Prodi di fare questa operazione, perché questo è stato 2 anni fa, questo è stato 2 anni fa. E poi vicendevolmente hanno tentato ogni volta di lasciarsi il cerino in mano tra Rutelli e Fassino, rilanciando, e alla fine si sono trovati in una condizione in cui non poteva nessuno più tornare indietro, perché in questo gioco a rilancio, dove nessuno voleva far vedere di essere meno democrata dell'altro, si sono trovati dentro un vicolo che non potevano più tornare indietro, perché questo è lo scenario che si è determinato. Ecco, noi diciamo che questo è un gioco che a noi interessa poco. Noi vorremmo che la parola appunto tornasse al popolo, non dalle primarie, perché anche questa è demagogia, il popolo delle primarie è andato lì per designare Prodi Presidente del Consiglio e chiedere a tutti quanti di smettere di litigare e metterci insieme per vincere le elezioni e battere Berlusconi, perché questa era la richiesta del popolo delle primarie, non la richiesta di fare il Partito Democratico. Mi sbaglierò, ma non credo che fosse questa la richiesta dei tanti, anche di Rifondazione, dei socialisti che sono andati a votare alle primarie, non era quella di fare il Partito Democratico, ma l'unità di tutte le forze alternative a Berlusconi, questa era la forte richiesta. Allora io credo che questo processo possiamo riavviarlo con quelle caratteristiche, recuperando quello spirito, ma per far questo bisogna che, diciamo, la posizione della maggioranza del partito in questo congresso subisca quantomeno un freno, un segnale forte da questo congresso. C'era la possibilità di fare una mozione comune? Io non credo di svelare nessun segreto, ero tra coloro in quali a Roma, in quella riunione famosa, insieme a Calderuolo lo chiese. Credo che probabilmente sbagliamo i tempi se eravamo arrivati troppo tardi. Ormai anche la macchina della mozione, diciamo, di Musi, Fabio aveva dato disponibilità, però ormai era avviata, e anche all'interno della mozione non erano tutti così, diciamo, favorevoli di rimettere, di riaprire la discussione. Le mozioni erano già quasi mezze scritte, quindi. Credo ci fosse anche un'altra, la cosa che ha detto Gigi, la differenza di fondo della, ecco, perché appunto fare una mozione comune arrivati a quel punto avrebbe richiesto comunque una modifica per entrambi diciamo, dell'asse politico delle mozioni che erano già abbastanza definite, e diventava davvero complicato. Aggiungo anche che credo anche che sia utile che appunto, perché avrete notato, non lo dico perché avrete notato, il nervosismo di Fassino e del gruppo dirigente rispetto a questa mozione a un certo punto, perché era comodo, diciamo, una polarizzazione delle posizioni. Sì e no, chiamiamo il partito a un referendum di fatto fra i sì e no. L'introduzione di una terza posizione problematica che non esclude un obiettivo ma lo mette fortemente, radicalmente in discussione, credo che dal punto anche di vista, se vogliamo, tattico, aiuta, nel senso che può costruire una massa critica più robusta, più consistente, che da sola come sinistra non avrebbe forse potuto raccogliere. Non è un caso che molti pezzi della maggioranza stanno aderendo alla nostra mozione. È naturale che per il dopo bisognerà fare un ragionamento. Io sono fra coloro che credo che dovremmo fare un ragionamento comune, dove alcune spigolature probabilmente dovranno essere stemperate, ma questo fa parte del dopo, in cui in qualche modo fare appunto massa critica per tentare quantomeno appunto di modificare radicalmente questo progetto. È chiaro che la storia cambia, le dinamiche e le variabili sono ancora tantissime da qui ad allora. È chiaro che possono esserci altre pietre d'inciampo verso la direzione. Io ad esempio sono fra coloro che dicono, se si darà vita a questo Partito Democratico anche nelle forme in cui lo si vuole dare vita, dovremmo dar battaglia lì dentro, perché comunque la storia non finisce con il congresso. Aggiungo anche però, per tutta onestà, che se alcune scelte dovessero trovare una loro determinazione, quindi non entrare nel PSE, perdere sempre più il connotato di sinistra, e come oggi ho letto da un'ansa che io spero non fondata, dovesse essere che, voi sapete, faccio una premessa, la gran parte di voi sanno che io sono cristiano, protestante, non cattolico, ma ci tengo fortemente alla laicità della politica e dello Stato, intesa come autonomia politica e culturale. Se davvero nel manifesto del Partito Democratico si dice che questo partito ha il suo fondamento, ha le sue radici nel cristianesimo e nell'illuminismo, come oggi ho letto da un'agenzia ANSA, intanto mi si deve spiegare come fanno a stare insieme le radici del cristianesimo e dell'illuminismo. Forlani avrebbe detto convergenze parallele, mi paio piuttosto complicato. Ma siamo alle solite, se fosse così, ora io ci metto il condizionale, siamo ancora così, ancora una volta,
il pressappochismo culturale che mette insieme, diamo un contentino a quelli che dicevano le radici cristiane e diamo un contentino ai laici mettendo le radici illuminismo. Due cose difficilmente conciliabili. Non è un mistero che la Chiesa cattolica ha combattuto l'illuminismo. Ratzinger l'ha ribadito anche recentemente, che l'illuminismo è stata la tragedia della storia dell'umanità. Come possa venire in mente di mettere due cose insieme? Se così fosse, davvero sarebbe ulteriormente preoccupato. Ecco, dico, se questi elementi si dovessero via via confermare, credo che sempre più difficile diventa poi dopo la possibilità anche solo di scegliere comunque di stare dentro un progetto politico anche facendo una battaglia di minoranza, perché a quel punto davvero verrebbero radicalmente messe in discussione le radici, davvero sì, qui le radici, non dico storiche, ma proprio culturali, ideali e politiche di una sinistra che difficilmente potrebbe riconoscersi alla fine un progetto del genere. Noi combatteremo, dal punto di vista delle idee, naturalmente, la battaglia delle idee, questo approdo, e credo che la nostra mozione, da questo punto di vista, anche dalle cose che diceva Riuccio prima, implicitamente, la nostra mozione è quella che più di tutte si preoccupa dell'unità del partito, di tenere insieme l'unità del partito dentro un progetto. E io vedo con preoccupazione la scarsa attitudine a questa preoccupazione di tenere unito il partito. Ho letto anche di dirigenti autorevoli di questo partito che hanno firmato la mozione Fassino, che hanno detto, vabbè, mettiamo nel conto che potremo perdere dei pezzi. In passaggi di questo tipo, che ci siano morti e feriti è da mettere nel conto. Beh, io ritengo questo un'aberrazione, permettetemi di dire. Pensare di avviare il percorso di un processo unitario, ambiziosamente unitario, con la Margherita, mettendo nel conto che in partenza possiamo perdere pezzi dei DS. Mi sembra una contraddizione in termini assurda. Non ne capisco davvero le ragioni, se non quelle che appunto il rischio davvero che sia il prodotto di un processo di autoconservazione di ceti politici che attraverso questa operazione vogliono autoricollocarsi. Ma questo allora davvero sarebbe un'altra storia, non è la storia del Partito Democratico che ci stanno raccontando. Grazie.